piacere in questi ultimi tempi di ritrovare Andrea, mio padrino di cresima tra le altre cose, insomma, e mi sembra insomma, un elemento molto qualificante del nostro rapporto. E, dunque sì, io c'è stato un piccolo fraintendimento, immaginavo ci saremmo visti una seconda volta, quindi in realtà oggi cercherò di condensare alcuni elementi che avrei diluito, diciamo, in due incontri. Spero non al costo, diciamo, di un'eccessiva fretta, semmai me lo segnalate. Io ho un particolare, come diceva prima Andrea, interesse per questo tema dello sviluppo morale nei bambini. Io insegno psicologia dello sviluppo alla Sapienza, mi occupo e mi sono occupato da sempre di infanzia, per molti anni mi sono occupato di psicopatologia infantile e quindi di disturbi dello sviluppo e di disturbi soprattutto nell'area dei traumi della prima infanzia, abusi, maltrattamenti e condizioni precoci, appunto, di abbandono dei bambini. E solo in un secondo momento, complice anche, grazie anche, diciamo, all'avvio una decina d'anni fa di questa mia carriera più accademica, io nasco come clinico e in un secondo momento vengo cooptato dall'università in maniera abbastanza, diciamo, poco ortodossa o poco usuale, in una seconda parte, appunto, nell'arco degli ultimi anni, ho cominciato a interessarmi di più e più sistematicamente dei processi di sviluppo normale e in particolar modo di sviluppo morale in età evolutiva, scoprendo una cosa molto interessante e che ha motivato delle ricerche che da qualche anno, da 3 anni segnatamente, sto portando avanti, ovvero che la qualità dello sviluppo morale nei primi anni di vita ha molto a che fare con la capacità che i bambini hanno di affrontare situazioni avverse nella propria vita in maniera efficace e con successo, diremmo. In altre parole, si è scoperto negli ultimi anni che la presenza e la qualità di un certo tipo di sviluppo morale nei bambini piccoli, e per piccoli adesso vedremo quanto piccoli realmente intendiamo, soprattutto laddove questi bambini vivano in contesti particolarmente svantaggiati, rappresenta un formidabile, come diciamo noi psicologi, fattore di protezione per il loro sviluppo. A fronte di caratteristiche problematiche, familiari, genitoriali, socio-economiche, ambientali, sembra proprio che la consistenza e la qualità della, appunto, coscienza morale dei bambini piccoli aiuti grandemente i bambini ad attraversare degli eventi di vita sfavorevoli e ad attraversarli, appunto, mantenendo una relativa, diciamo, stabilità e benessere psicologico. Ovviamente questo, per chi come me si occupa di età evolutiva, è stato molto interessante apprenderlo da alcune ricerche e cominciare a studiarlo. Lo sto studiando in particolar modo con un progetto di ricerca che sta andando avanti in una scuola molto popolosa in un'area fortemente svantaggiata di Roma, che è l'area di Ponte di Nona Lunghezza, non so se avete più o meno presente di quale area sia, e stiamo, appunto, valutando longitudinalmente circa 150 bambini per, appunto, determinarne non solo le caratteristiche dello sviluppo orale, ma per determinare come nel corso del tempo, a fronte di una serie di fattori, appunto, negativi nella loro vita e nel loro ambiente, questi bambini sembra stiano, diciamo, rispondendo meglio di altri che invece non hanno questa trama, diremmo, morale del loro sviluppo morale. Ora, questo premesso, io oggi vorrei intanto partire molto alto, parliamo di cose molto alte, molto importanti, ed è bene, come dire, che ci stiamo, che non ci abbiamo, come dire, troppa vertigine, ma che insieme ci teniamo e ci proviamo a ragionare su. E quindi intanto un paio di citazioni che ci permettono di inquadrare punti che proveremo a toccare, in realtà avremmo modo di toccarli più nella parte conclusiva della mattinata. Shakespeare, Giulio Cesare, dice: il male che gli uomini compiono si prolunga oltre la loro vita, mentre il bene viene spesso sepolto insieme alle loro ossa. Molto più recentemente, qualche giorno fa, la straordinaria, dicevo prima Don Andrea, insomma, grazia di ricevere Papa Francesco, ci ha fatto ascoltare, ricorderete tutti, nel primo incontro con i giornalisti della Sala Nervi, questa affermazione: siamo chiamati tutti non a comunicare noi stessi, ma questa triade esistenziale che conformano verità, bontà e bellezza. Perché queste due citazioni iniziali? Perché quando parliamo di sviluppo morale possiamo filosofeggiare, possiamo raggiungere, diciamo, vette di pensiero altissime, possiamo richiamare i filosofi greci, possiamo richiamare ovviamente la tradizione platonica, possiamo arrivare fino ai giorni nostri citando, diciamo, una pletora di pensatori illustri ed eccellenti, ma in realtà stiamo parlando di una cosa molto semplice, stiamo parlando della possibilità che ciascuno di noi ha nei propri primi anni di vita di cominciare ad intendere correttamente ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, ciò che è male, ciò che è bene, ciò che può e ciò che invece non deve essere fatto. Non per banalizzare ovviamente la questione, ma stiamo parlando di qualcosa che spesso condividiamo nei termini della antinomia bene e male. Shakespeare sembra dar voce ad una visione che accredita il male di maggiore consistenza, di maggiore durata nel corso del tempo, della vita, dei secoli, e di sopravvivenza, diciamo, a ciò che facciamo e a ciò che siamo. Il male si prolunga oltre la nostra vita, mentre invece il bene spesso ce lo portiamo nella tomba insieme alle nostre ossa. Papa Francesco apre tutta un'altra considerazione, perché quando parla di verità, bontà e bellezza sta parlando appunto di qualcosa che intrinsecamente è nel bene, nel fare il bene, nella carità, nell'amore e nell'ordine, diciamo, morale, qualcosa che, questo mi interessa molto, lui parlava ai giornalisti, ma lo piego, diciamo, al mio discorso, qualcosa che, se testimoniata, se comunicata, ha il potere di cambiare le persone e il mondo. Io vorrei chiudere oggi proprio su questo, ci arriveremo a fare un riferimento veloce, l'avrei fatto appunto in un secondo incontro che ho frainteso, insomma ci sarebbe stato, ma arriveremo a parlare di come, velocemente, non solo, diciamo, la possibilità di essere nel bene, ma di mostrare il bene, sia in grado di mettere in moto dei processi psicologici molto raffinati, che sono stati studiati, si cominciano a studiare con le risonanze magnetiche, tanto per darvi idea, si comincia a studiare l'attivazione di specifiche aree cerebrali, ad esempio quando noi vediamo qualcuno compiere delle azioni moralmente molto alte, molto positive, delle azioni che sono di straordinaria bontà, di straordinaria caratura morale, diremmo. Ecco, si comincia a studiare come, e si comincia a verificare in realtà, come nel momento in cui noi siamo di fronte a queste situazioni che ci portano in una condizione di elevazione morale, questo è il termine che anche tecnicamente viene usato in psicologia, tutto ciò abbia un potere di cambiamento non solo nel qui ed ora del nostro stato psicologico, ma anche nel medio e nel lungo termine. In altre parole, non comunicando noi stessi, ma comunicando appunto verità, bontà e bellezza, noi siamo in grado di determinare dei cambiamenti nelle persone verso le quali stiamo mostrando e comunicando verità, bontà e bellezza. Questo, come dire, ci permette di chiudere idealmente quello che vedremo oggi in una cornice che vorrà essere di un certo tipo. Quale sarà la cornice nella quale ci muoveremo oggi? Nella prima parte faremo un breve riferimento, brevissimi riferimenti a cosa, a abbiamo inteso nel corso della storia dell'uomo per moralità, come la moralità è stata considerata, la sua importanza, la lettura appunto del suo significato profondo o meno, in un modo o in un altro, come vedremo nel corso della storia dell'uomo e della vita degli individui. Faremo poi, ovviamente, per quello che più mi compete, una puntata nel passare in rassegna come, in particolar modo nell'arco del Novecento, si è studiata la moralità e lo sviluppo morale nelle discipline psicologiche. Vedremo, per intenderci, da Freud in avanti quali importanti, diciamo, anche cambiamenti nella considerazione dello sviluppo morale hanno attraversato il campo della psicologia e della psicologia dello sviluppo in particolar modo, visto che questo è il campo di cui mi occupo. Entreremo a descrivere, questo sarà un po' il cuore della prima parte del nostro incontro, le diverse teorizzazioni e anche diversi dati a sostegno di queste teorie che hanno appunto descritto la competenza morale nel bambino piccolo. Probabilmente sarete sorpresi di apprendere quanto precocemente i bambini mostrino dei chiari orientamenti morali nei termini dell'attenzione che danno ad alcuni eventi e ad alcune situazioni stimolo che ovviamente vengono presentate a bambini molto piccoli in situazioni appunto di laboratorio. Questo lo vedremo fra poco. Oggi ci fermeremo in realtà al quarto punto, diremo qualcosa circa il sesto punto, non avremo il tempo per parlare, magari appunto ci sarà un'altra occasione, perché è interessante anche parlarne, sarebbe stato interessante parlarne di un approccio molto nuovo e interessante nella psicologia che studia questi processi, che è appunto l'approccio cosiddetto socio-intuizionista di Jonathan Haidt, che è uno psicologo dello sviluppo morale, che studia lo sviluppo morale negli Stati Uniti. In realtà oggi faremo una centratura nella seconda e ultima parte di questo incontro sullo sviluppo morale in relazione alla teoria dell'attaccamento. Cercheremo di capire molto rapidamente cosa intendiamo per teoria dell'attaccamento, ma per essere chiari introdurremo quanto sia centrale la questione delle relazioni interpersonali precoci che il bambino ha con il suo ambiente nel determinare la qualità e la caratura, diremmo, del suo sviluppo morale. Quindi dovremo prima, diciamo, molto velocemente intenderci su cosa intendiamo per, su cosa vogliamo dire, su cosa ci insegna, diciamo, la teoria dell'attaccamento, e vedrete che sarà un quarto d'ora, 20 minuti, non di più, che probabilmente aggiungerà anche al di qua delle questioni specifiche sullo sviluppo morale delle informazioni importanti per come sono e per come si dipanano i precoci processi di sviluppo infantile, e alla luce di questa teoria proveremo a inquadrare, diciamo, le determinanti precoci dello sviluppo morale da un punto di vista interpersonale. In poche parole proveremo a dirci come di sviluppo morale nel bambino non possiamo parlare se non alla luce della qualità delle sue relazioni interpersonali precoci. Lo sviluppo morale nel bambino piccolo non ha una sua, diciamo, linea di maturazione intrinseca, non è il linguaggio. Il linguaggio, a meno che noi non viviamo situazioni estreme di assenza di esposizione al linguaggio umano, il linguaggio è qualcosa che matura in maniera relativamente indipendente e autonoma. Di sviluppo morale non possiamo parlare negli stessi termini processuali. Per lo sviluppo morale è fondamentale, come è evidente, insomma, è in qualche modo autointuitivo per ciascuno di noi, dobbiamo capire bene quali sono le determinanti dello sviluppo morale nelle relazioni interpersonali precoci e quali elementi delle relazioni interpersonali precoci favoriscono o inibiscono, sostengono o ostacolano lo sviluppo morale e lo sviluppo, diciamo, della coscienza morale nei bambini piccoli. Bene, velocemente, credo questo sia, diciamo, patrimonio comune di ciascuno di noi, va ricordato solo in termini così, insomma, di cappello introduttivo, forse non è così scontato ricordare però che l'uomo ha sempre, e le prime testimonianze che abbiamo ce lo ricordano, ha sempre avuto un interesse straordinario nel mettere ordine in questo campo di cui stiamo parlando oggi, cioè nel organizzare il pensiero e organizzare conseguentemente la vita sociale, la vita comune, facendo riferimento a codici, a leggi, a prescrizioni che identificassero di volta in volta ciò che era consentito, ciò che non era consentito, ciò che era giusto, ciò che non era giusto. Nel secondo, diciamo, fantomatico incontro che non avremo, vi avrei parlato, e ve ne accenno velocissimamente, come vi dicevo prima, della teoria socio-intuizionista di Haidt. In quella teoria fondamentalmente si postula, dal punto di vista strettamente evoluzionista, si postula che noi abbiamo avuto fin dall'inizio una capacità intuitiva di organizzare il nostro mondo morale a partire da una dimensione sensoriale profonda. La dimensione sensoriale profonda è quella che Haidt identifica inizialmente nella percezione che noi abbiamo del disgusto rispetto alle esperienze che facciamo e al fatto che noi abbiamo fin dall'inizio dovuto confrontarci con un mondo nel quale dovevamo avere grande attenzione a discriminare tra cibi che potevano essere ingeriti e cibi che non potevano essere ingeriti, tra cibi che potevano essere alimento per il nostro, per la nostra crescita e per il nostro corpo, e cibi che invece avrebbero determinato la morte, perché magari velenosi, perché certamente non metabolizzabili. Il disgusto ci ha, fin dall'inizio, dice Haidt, aiutato molto ad orientarci, minimizzando la possibilità di incorrere in cibi che ci avrebbero portato alla morte. Da questo disgusto e quindi da questa caratteristica così pienamente fisica determinata sia a livello sensoriale che percettivo, avremmo, secondo Haidt, qua ve la faccio strettissima ovviamente, dovremmo parlarne a lungo, ma insomma, avremmo nel corso del tempo psichicizzato il disgusto e avremmo continuamente nel corso del tempo imparato a determinare e a discriminare tra azioni, comportamenti e dimensioni anche sociali, interpersonali, che possono essere utili, che possono essere di vantaggio per la nostra vita individuale e sociale, e altri aspetti che invece possono essere non addirittura utili, ma addirittura contrari alla nostra sopravvivenza, sia individuale che sociale e gruppale nella nostra vita. E quindi da questo punto di vista c'è tutta anche una spiegazione che, alla quale, ripeto, ho accennato solo velocemente e non entriamo oltre in questo, c'è tutta una spiegazione che mette in relazione anche tutto un processamento delle informazioni sociali e ambientali che l'uomo fin dall'inizio fa in relazione alla sua capacità di orientarsi circa ciò che rende possibile la sua sopravvivenza o meno. Da questo punto di vista, quindi, anche in ragione di questa prospettiva, ma non solo ovviamente in ragione di questa prospettiva, noi abbiamo una iniziale fortissimo interesse che subito l'Homo sapiens, per intenderci, corso del tempo e abbastanza velocemente, diciamo, nel corso della storia da un punto di vista evoluzionistico, dimostra per la moralità. Progressivamente questo interesse diventa sempre più una vera e propria psicologia delle virtù. Questo è molto interessante perché nella storia dell'uomo e nei grandissimi esempi, ad esempio, della letteratura umana, Omero, ma anche ovviamente testimonianze che noi conosciamo più da vicino, l'uomo è continuamente interessato a dar vita e a dar forma a delle storie, a dei personaggi virtuosi, cioè che siano in grado di incarnare, di rappresentare nella loro storia, nel loro sviluppo, nei loro passaggi, le caratteristiche moralmente accettabili, le caratteristiche moralmente utili, e tutto ciò nel corso, diciamo, della storia dell'uomo determina un passaggio di straordinaria importanza, cioè il passaggio alla, come dire, incardinamento della dimensione morale nella narrazione. La dimensione morale diventa appunto progressivamente incarnata e diventa una narrazione di personaggi vissuti, inventati, profondamente umani o archetipici, che appunto testimoniano e incarnano la cosiddetta psicologia delle virtù. La moralità quindi diventa sempre più chiaramente un ambito nel quale l'azione, la prassi e l'azione hanno una prevalenza, proprio una prevalenza qualitativa, circa gli elementi più tecnici di conoscenza e di ragionamento morale. La moralità quindi comincia ad essere identificata e descritta come un insieme di virtù che devono essere coltivate attraverso l'azione. Queste virtù sono appunto incarnate anche in processi molto interessanti di ordine narrativo, che appunto descrivono la presenza di personaggi che incarnano tali virtù. Queste virtù devono essere coltivate attraverso l'azione, e sono virtù che vengono coltivate attraverso azioni individuali, dei singoli, ma anche ovviamente azioni sociali. Le pratiche religiose diventano nel corso del tempo, la storia della Chiesa, diciamo, lo testimonia ampiamente, una come dire, processualità che si incarica, tra le altre cose, di determinare attraverso l'azione delle specifiche virtù. Arriviamo quindi ad una, molto velocemente, in maniera molto sintetica, ad una concettualizzazione delle virtù, che è quella tipica del mondo greco e alla quale il cristianesimo, il mondo della cristianità, aggiungono elementi importanti che notiamo subito, che è quella dell'eccellenza. Cos'è la virtù? Qual è la tensione dello sviluppo morale verso la virtù? Qual è l'obiettivo della tensione dello sviluppo morale verso la virtù? È quella di raggiungere l'eccellenza, ovvero, e questo da un punto di vista psicologico cominciamo a entrare, diciamo, in una dimensione che a me interessa molto condividere con voi oggi, l'atteggiamento della persona tesa a raggiungere il suo più alto livello di sviluppo usando al meglio le proprie capacità. C'è quindi questa prospettiva che, se noi pensiamo a un bambino, è immediatamente, diciamo, identificabile come la prospettiva desiderabile per ciascuna vita in una fase iniziale del suo sviluppo, quella di, come dire, come una tendenza matematica al limite, quella di poter raggiungere il suo più alto livello di sviluppo usando al meglio le sue proprie capacità. Ovviamente la tradizione cristiana su questo aggiunge un elemento che è diventato appunto patrimonio comune della concezione, diciamo, universale di virtù, ovvero la disposizione a compiere il bene, cioè qualifica come un vettore che ha un obiettivo specifico, al quale specificamente tendere, la tendenza ad eccellere, appunto nella dimensione greca, appunto di eccellenza, di virtù come eccellenza, la disposizione a compiere il bene, e quindi una inevitabile a questa agganciata una inevitabile disposizione verso l'altro. Quindi in questo senso abbiamo più o meno, se vogliamo, come dire, tirar giù una riga cronologicamente parlando, 2000 anni fa, il nascere e il consolidarsi di una visione complessiva della virtù siffatta: tendenza all'eccellenza, disposizione a compiere il bene, inevitabile tensione, disposizione verso l'altro. Velocissimissimamente tutto ciò regge fino, in maniera ovviamente, come dire, aperta a cambiamenti e mutazioni, dei quali ovviamente non possiamo interessarci oggi, regge sostanzialmente fino all'età dei numi. Nel XVIII secolo accade una cosa, accade che la filosofia illuminista cerca di cominciare a fornire alla moralità delle basi che, come trovate scritto, non dipendano da specifiche credenze metafisiche o identità di gruppi sociali. In altre parole, la moralità viene agganciata, si prova e si riesce, per lo più, e vedremo con quali conseguenze, si prova ad agganciare la dimensione, diciamo, della moralità a verità logiche astratte, così da sganciarla da credenze religiose. In questo passaggio, che è un passaggio epocale riguardo non solo di questo discorso che oggi svolgiamo, ma certamente anche riguardo al discorso che oggi svolgiamo, noi assistiamo ad un vero e proprio, quello che Kuhn definirebbe un vero e proprio cambio di paradigma. Il cambio di paradigma inserisce il discorso della moralità in una dimensione del tutto nuova, che è molto ben esemplificata dalla cosiddetta corrente del conseguenzialismo. La morale è ciò che ha, potrà avere, le migliori conseguenze. Si comincia, come vedete, e in maniera anche molto consistente, a sostituire quella base che abbiamo fin qui descritto, profondamente radicata nella storia dell'uomo, nella sua necessità di distinguere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che è bene e ciò che è male, e di inserirla, diciamo, nella narrazione di sia archetipi che di testimonianze. Gesù Cristo, vera e propria, che appunto è l'incarnazione, non è la narrazione di, ma è l'incarnazione, potremmo dire, del più alto punto dello sviluppo morale. Si comincia a sostituire tutto ciò all'interno della utilizzazione di un principio di parsimonia nella valutazione morale. Si intende morale ciò che massimizza l'utilità. Si certamente decontestualizza e desacralizza il riferimento morale e lo si inserisce all'interno, come vi dicevo, di basi non riferite a credenze metafisiche e in riferimento a verità logiche e astratte. È morale ciò che tu faresti in una certa situazione e che massimizza, diciamo, il criterio e il principio di parsimonia. Le decisioni morali quindi devono essere governate dalla ragione e dalla logica e non dall'emozione e dall'intuito. Questo è il punto immediatamente, diciamo, conseguente alle premesse del cambio di paradigma del XVIII secolo. Una serie di approcci, che vengono chiamati approccio formalista, conseguenzialista, eccetera, vanno in quella direzione. Le decisioni morali devono essere governate dalla ragione e dalla logica e non dall'emozione e dall'intuito. La moralità, quindi, riguarda la risoluzione di dilemmi circa interessi contrastanti delle persone, e in termini sintetici, e credo utili per il discorso che oggi proviamo a fare, mentre fino a quel momento il campo dell'etica aveva avuto una sua precisa, ancorché ovviamente cangiante nel corso del tempo, focalizzazione sul carattere delle persone, interrogandosi su che tipo di persona dovremmo essere o dovremmo divenire, e questa era la domanda fondamentale al centro, diciamo, dell'inchiesta etica, l'etica illuminista si concentra sulle azioni, non più sulle persone, ma sulle azioni, cercando di stabilire quali siano le azioni o le scelte più giuste che dovremmo operare. Ecco, io spero, come dire, di essere stato sufficientemente chiaro fin qui, perché volevo proprio arrivare, ripeto, con una sintesi forse vertiginosa che attraversa la storia dell'uomo fino a un paio di secoli fa, volevo arrivare a questo punto, che è il primo grande punto di riflessione oggi, che se lo condividiamo, diciamo, adeguatamente, ci aiuta a capire ciò che svolgeremo in seguito. C'è proprio un cambiamento di straordinaria portata che avviene nel XVIII secolo, che porta improvvisamente fuori il discorso sulla persona e sul tipo di persona che bisogna in qualche modo sforzarsi di essere, e che porta dentro, in maniera, come dire, forte, deflagrante, diremmo, un discorso sulle azioni, cioè ciò che deve essere fatto in una o in un'altra situazione, secondo dei principi che di volta in volta sono il principio di parsimonia, il principio del conseguenzialismo o quant'altro. Questo crea una differenza molto grande da quel punto in avanti, ovviamente per tante discipline e per tante diciamo, aree di inchiesta che riguardano l'uomo, ma certamente, visto che io qui ovviamente vi parlo perché sono diciamo, da psicologo, nell'ambito della psicologia segna un passaggio che è il seguente. La psicologia si aggancia molto, la psicologia nasce come scienza diciamo, di studio sistematico alla fine dell'Ottocento, sostanzialmente, in Germania, con il laboratorio di Wundt, gli studi sui tempi di cronometria, sui tempi di reazione, i cosiddetti studi di cronometria mentale, comincia fin dall'inizio a essere una scienza che vuole essere tale, ma che eredita ovviamente anche tutto un impianto diciamo, filosofico di sguardo sulla persona e che però diventa diciamo, nel corso del tempo un elemento nel quale la psicologia tende a confondersi e a non trovare diciamo, una sua identità precisa. La psicologia descrive fin dall'inizio la psicologia è tale perché vuole studiare il comportamento umano. La psicologia è la scienza che studia il comportamento umano. E quindi la psicologia descrive, come trovate lì sottolineato, che tipo di persona io sono. Non che tipo di persona dovrei essere. La psicologia però ha per sua natura diciamo, a che fare con aspetti che noi possiamo chiaramente chiamare gli aspetti delle virtù umane, che riguardano appunto il modo in cui gli individui si organizzano nella propria esistenza, rispondono al proprio ambiente e determinano diciamo, la loro vita, generalmente parlando, psicologica, e certamente ciò che noi chiamiamo virtù ha una profonda influenza sugli atteggiamenti, sulle motivazioni, sui comportamenti di ciascuno di noi. La psicologia su questo ha un atteggiamento, diremmo, ondivago. In una prima parte della sua storia come disciplina scientifica, descrive gli elementi che fanno riferimento anche al comportamento virtuoso di ciascuno di noi, perché descrive il carattere delle persone. Da un certo punto in avanti, in particolar modo a partire dall'elaborazione di uno psicologo che si chiamava Wolport, che trovate lì indicato, questa descrizione del carattere diventa la descrizione della personalità. Cioè si comincia, in analogia a quello che abbiamo visto essere il cambiamento di paradigma del XVIII secolo, si comincia a tirar fuori in realtà, nonostante la psicologia sia lo studio del comportamento umano, si comincia a tirar fuori la persona con le sue caratteristiche, diciamo, ampiamente manifestate e dispiegate, e si fa riferimento ad una sorta, come di costrutto umano, un po' così, disincarnato, che è quello della personalità. Si comincia a fare riferimento a degli elementi descrittivi. Adesso non fate troppa attenzione alla specifica ulteriore sui tratti temperamentali. Si fa riferimento a delle dimensioni descrittive degli esseri umani che in realtà non possono essere descritte se non facendo riferimento a degli aspetti del proprio comportamento che è anche un comportamento, diremmo, virtuoso. Ad esempio un tratto di personalità che viene descritto è quello della coscienziosità versus, come contrapposta, la negligenza e ovviamente in questo caso elementi virtuosi del proprio comportamento, la coscienziosità è certamente uno di questi, sono stati portati fuori dalla porta per poi rientrare dalla finestra. Nella seconda parte del Novecento, e adesso ci arriviamo velocemente, la psicologia invece comincia a interessarsi quasi, come dire, malgrado le proprie intenzioni allo sviluppo morale e comincia a interessarsi a ciò che è una precondizione fondamentale per lo sviluppo delle virtù, ovvero la capacità di discernimento morale. Si comincia a studiare in particolar modo il bambino prescolare e le sue capacità morali e vedremo adesso Come ciò viene fatto e quali sono gli scontri più importanti? Intanto, per arrivare ai giorni nostri, dobbiamo partire da Freud. Se parliamo di psicologia dello sviluppo morale, il riferimento primo è il riferimento freudiano. Freud, come forse saprete, identifica nella cosiddetta interiorizzazione dei divieti genitoriali la nascita della dimensione morale nel bambino. Freud, come sapete, parlava della nostra personalità tripartendola nelle tre grandi categorie e processualità psichiche del es, dell'io e del superio. L'es sarebbe appunto il nostro mondo pulsionale, le nostre urgenze pulsionali, l'io è la nostra invece capacità di organizzazione della nostra vita in termini più logico, razionali, adeguati al principio di realtà, il superio è quella struttura che secondo Freud nasce attorno ai 4, 5, 6 anni e che, avendo nel corso del tempo interiorizzato i divieti genitoriali, ci aiuta a discriminare tra ciò che possiamo fare, ciò che non possiamo fare, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. C'è una dimensione affettiva della norma, ovvero la norma, il divieto, la possibilità, l'impossibilità nascono da riferimento alle proibizioni o ai lascia passare, diciamo, genitoriali. Questo è, diciamo, il primo grande tentativo di descrivere lo sviluppo morale dei bambini e viene fatto da Freud appunto alla fine dell'Ottocento. Nel corso del Novecento noi abbiamo un grandissimo psicologo che si chiama Jean Piaget, probabilmente qualcuno di voi avrà sentito questo nome. Piaget studia lo sviluppo cognitivo nei bambini e lega, in questo senso, come dire, essendo pienamente erede di quella tradizione illuministica a cui abbiamo fatto riferimento prima, ovvero cerca di capire quali azioni morali il bambino può fare in ragione del suo sviluppo cognitivo, delle sue capacità intellettive, Piaget descrive come tra i 5 e i 9 anni, quindi un po' dopo la fase di sviluppo che Freud identifica come l'avvio dello sviluppo della coscienza morale, più o meno tra i 4 e i 5 anni, per Piaget è solo tra i 5 e i 9 anni che il bambino può essere quella individuo che esercita, diciamo, una sua lettura morale degli eventi da un punto di vista logico e razionale, vedasi quanto abbiamo detto prima, perché è capace del cosiddetto realismo morale, cioè lui è capace di cognitivamente poter cogliere le proprie azioni, le conseguenze delle proprie azioni e quindi determinare ciò che è adeguato e ciò che non è adeguato. Questa visione, che poi viene ereditata da un allievo di Piaget che si chiama Kohlberg, che ha segnatamente, diciamo, descritto le tappe dello sviluppo morale da questo punto di vista, è una visione che chiamiamo individuocentrica della moralità. È morale ciò che riguarda la comprensione che il bambino dai 5 anni in avanti comincia ad avere, dei diritti, della giustizia, del benessere, di ciò che è giusto, di ciò che è sbagliato, di ciò che deve essere fatto, di ciò che limita la tua libertà, di ciò che limita la libertà degli altri e così via. L'altra grande, sono tre sostanzialmente, quella freudiana, quella piagettiana e quella di cui parliamo adesso, l'altra grande teoria di cui oggi parleremo segnatamente, perché ci interessa e credo sia molto importante per voi, visto l'impegno che avete nella catechesi, poterla, diciamo, mettere a fuoco adeguatamente. L'altra grande teoria è quella della è la teoria appunto dell'attaccamento, che ci aiuta, come già premettevo poco fa, ci aiuta a cogliere come sostanzialmente tanto la nostra identità più ampia quanto la nostra moralità siano essenzialmente relazionali. Per intenderci, laddove per Freud il bambino è un individuo che, almeno nei primi 6 mesi di vita, vive in un'orbita individuale e simbiotica e quindi indifferenziata con la madre, Per la teoria dell'attaccamento, fin dalle prime ore il bambino è attivamente ingaggiato nella relazione con chi si prende cura di lui e definisce fin dall'inizio appunto una sua dimensione squisitamente identitaria trattino relazionale. Vedremo fra poco questo come si declina. Nella teoria dell'attaccamento, la teoria dell'attaccamento spiega sostanzialmente una cosa diversa dalla teoria freudiana e dalla elaborazione piagettiana, ovvero noi fin dai primi anni di vita, in questo caso i primi anni di vita sono i primi 2 anni di vita, ma già a partire dal primo anno di vita osserviamo delle cose molto chiare, concretizziamo diciamo, delle esperienze nell'area della relazione interpersonale che danno vita a delle rappresentazioni mentali, cioè a delle aspettative che ciascun bambino ha e che guidano il proprio comportamento. Lo lasciamo così abbastanza indefinito questo aspetto perché ci torniamo fra qualche minuto in maniera puntuale. Tutto ciò però è importante per ricordarci come la teoria dell'attaccamento comincia a retrodatare in maniera forte l'avvio dello sviluppo morale. Non più i 5-9 anni di Piaget, non più i 4-5 anni di Freud, ma i primi 2 anni. Vedremo come in realtà già nel primo anno di vita si compiano delle cose molto importanti. In realtà, negli anni che seguono, la teoria dell'attaccamento dovete immaginare una teoria che esplode diciamo, nel campo delle discipline psicologiche tra gli anni, soprattutto negli anni 80, fine anni 70, inizio anni 80, nel corso degli ultimi 30 anni, una serie di studi, una mole impressionante di studi, ha cominciato diciamo, a dimostrare come già nel primo anno di vita, nel corso del primo anno di vita, siano osservabili quelli che vengono definiti appunto dei precursori della internalizzazione degli standard morali, che sembra un parolone, una descrizione diciamo roboante e difficilissima, in realtà noi sappiamo che tra i 7 e i 12 mesi cominciano ad essere osservati e sistematicamente osservabili degli atteggiamenti e dei comportamenti dei bambini che dimostrano non solo la cosiddetta compliance, cioè l'accordo che il bambino dimostra nei confronti delle richieste ad esempio del genitore, ma anche, cosa che è ancora più interessante, l'inibizione di comportamenti che sono stati precedentemente proibiti o inibiti da colui che si occupa del bambino. Voi troverete spesso nelle slide questa locuzione caregiver, è un termine proprio tecnico che in psicologia viene usato per intendere chi si prende cura in maniera come dire, continuativa e stabile del bambino. Il caregiver per eccellenza ovviamente è la madre, ma tanto più nella teoria dell'attaccamento noi sappiamo che ciascun bambino, soprattutto nella società moderna, ha diversi caregiver, ha diverse persone che si prendono cura in maniera relativamente continua e stabile di lui. Io dico sempre, quando parlo della teoria dell'attaccamento, io ho 3 figlie, sono andate tutte all'asilo nido fin dai 10-11 mesi, avendo 2 genitori che lavorano tutto il giorno, e si poteva dire, certamente ad esempio della mia terza, si può dire che ha una madre, un padre, 2 sorelle grandi, un'educatrice della scuola d'infanzia fin dagli 11 mesi e 2 nonni che sono delle figure di caregiving, cioè delle figure appunto di cura piuttosto continuativa e stabile per quella bambina o per quelle bambine. Quindi da questo punto di vista noi vediamo che rispetto a diverse persone che si occupano diciamo, della cura del bambino, osserviamo già nel secondo semestre di vita la capacità dei bambini di modulare il proprio comportamento in base a ciò che il caregiver indica. A 18 mesi, ritornando un po' avanti, se queste sono le precondizioni, a 1 anno e mezzo noi osserviamo che i bambini hanno ormai una precisa e radicata consapevolezza degli standard e delle aspettative altrui. C'è uno psicologo americano che io amo moltissimo, che è stato ed è ancora vivente, uno psicologo ormai emerito di Harvard, che si chiama Jerome Kagan e che ha studiato a lungo questi aspetti e ha mostrato con degli studi semplicissimi, osservando e videoregistrando bambini tra i 13, i 15 e i 18 mesi, mentre venivano rotti di fronte a lui per improntitudine degli oggetti che erano di uso comune, che erano stati appunto usati comunemente nella sua famiglia, studiava i tempi di osservazione di questi bambini, di questi oggetti rotti, anche gli sguardi che i bambini avevano nei confronti dei loro caregiver. E questo studio sistematico ha fatto sì che si comprendesse molto bene come a 18 mesi i bambini hanno delle aspettative che veicolano anche quindi delle emozioni di un certo tipo nei confronti di cosa può o non può essere fatto, del fatto che se c'è una rottura di un oggetto particolarmente usato a casa o di particolare rilievo o valore per un genitore o per l'altro, il bambino mostra delle reazioni diverse, che non sono solo delle reazioni semplicemente, diciamo, di osservazione di un evento, ma che sono emozioni complesse nelle quali c'è anche, diciamo, l'evidenza della preoccupazione per ciò che accadrà, diciamo, nella mente del caregiver, laddove il caregiver vedrà che c'è la rottura, ad esempio, di un oggetto caro. A 18 mesi, peraltro, i bambini sistematicamente, come sappiamo bene, anzi in maniera ridondante, i bambini di un anno e mezzo usano il no per tutto, usano quindi hanno questo uso semantico del no, che vuol dire che alcune cose le ritengono utili e giuste e necessarie e altre no, e questo ovviamente noi sappiamo, una grande funzione, diciamo, di sostenere lo sviluppo dell'identità di ciascuno di noi. È solo quando noi riusciamo a dire un sì e un no che possiamo sapere bene come collocarci e dove poter esprimere un nostro punto di vista, e il bambino di 18 mesi è già molto in grado di farlo, e quindi anche una descrizione di sé e degli altri come buoni e cattivi. A tutto ciò si aggiunge da ultima, ma non ultima, un'area di studi, che è quella della psicologia evoluzionista, che ha mostrato e sta mostrando, diciamo, in maniera molto forte, chiara ed evidente negli ultimi anni, come noi già nel primo anno, nei primi due anni di vita, mostriamo una precocissima propensione altruistica. Ci sono degli studi, ve ne sintetizzo uno tanto per intenderci, che dimostrano come a 6 mesi il bambino piccolo, che a quel punto sa a malapena, diciamo, star seduto senza caracollare all'indietro, messo di fronte a dei pupazzetti che in una piccola scena di un minuto fanno delle azioni, l'uno di aiuto all'altro pupazzetto, l'altro di ostacolo all'altro pupazzetto, bene, questi bimbi di 6 mesi sono studiati sistematicamente e si vede che hanno dei tempi di fissazione molto più lunghi nei confronti del pupazzetto che opera, diciamo, un atteggiamento altruistico, e dopo questa scenetta alla quale sono esposti questi bambini viene dato loro di fronte in un piatto, in una cesta, scusate, l'uno e l'altro pupazzetto, e in maniera molto significativa i bambini tendono a cercare di prendere o a raggiungere il pupazzetto che ha compiuto le azioni di aiuto e di sostegno all'altro, e invece trascurano e non si interessano al pupazzetto che ha fatto quelle azioni invece di contrasto o di ostacolo all'altro. Quindi, a partire da quello che mi interessava, sintetizzando, cominciare a condividere con voi, è questo aspetto. Adesso lo sintetizziamo e ci fermiamo per una prima pausa, e magari prima della pausa, se ci sono domande o considerazioni, ben vengano e ne parliamo un po' assieme. Quello che volevo intanto cominciare a metter giù, insomma, assieme, è che nella psicologia dello sviluppo, a partire anche da tradizioni e paradigmi teorico-concettuali molto diversi tra loro, perché certamente quello freudiano è sensibilmente diverso da quello piagettiano al quale abbiamo fatto riferimento, che a sua volta è sensibilmente diverso da quello della teoria dell'attaccamento di cui ora parleremo, e che a sua volta è sensibilmente diverso dal costrutto della psicologia evoluzionistica. Beh, tutto ciò però continua invariabilmente a produrre dei dati che in maniera, come dire, lampante, descrivono una precocità nella competenza e nelle capacità di discriminazione che noi propriamente possiamo chiamare morali, dei bambini, e tutto ciò viene ad evidenziarsi certamente, volendo tenerci alti, diciamo, con le stime, all'interno del primo anno di vita. Io che insegno psicologia dello sviluppo e che a mia volta, diciamo, sono coinvolto in ricerche che vanno, adesso ne stiamo per avviare una con bambini che hanno dai 12 ai 20 mesi, io stesso ogni volta che ci ragiono, che ne parlo e che condivido queste informazioni, tendo ancora a stupirmi. Perché? Perché appunto io sono cresciuto, prima di fare una serie di studi, conoscendo, diciamo, una realtà nella quale implicitamente si assumeva, e questo non solo per l'identità freudiana o piagettiana, ma per tutta una serie di aspetti sui quali sarebbe lungo fermarci, immaginando che appunto prima dell'ingresso nell'età scolare, per intenderci, fosse molto difficile parlare di una tipicità e di alcune caratteristiche già molto evidenti nello sviluppo morale dei bambini, in questo caso prescolari. Oggi sappiamo che non solo ciò è evidente nei bambini prescolari, ma che comincia ad essere evidente già nel corso del primo anno di vita. In questo senso il dibattito è aperto, oggi ovviamente non abbiamo tempo per dibatterne a nostra volta, è molto aperto un dibattito sulla questione che tecnicamente viene chiamata del peso dell'innatismo nello sviluppo morale infantile. Ovviamente capite bene come gli psicologi evoluzionisti tendano soprattutto ad accreditare questa dimensione innata dello sviluppo morale, perché ad esempio la propensione verso i comportamenti altruistici e la propensione verso i comportamenti di cooperazione tra gli individui della nostra specie sarebbe stata fondamentale perché la nostra specie sopravvivesse nel corso della storia, appunto, dell'evoluzione. Ovviamente massimizzando la cooperazione e l'aiuto tra i consimili e minimizzando le minacce, diciamo, esterne che potenzialmente avrebbero potuto arrivare a distruggere, diciamo, le nostre comunità, le nostre prime aggregazioni umane. Adesso, comunque la si voglia vedere, l'evidenza, diciamo, dei fatti è questa. Nel corso del primo anno già abbiamo chiaramente queste propensioni evidenti. Mi rendo conto di avere in corso d'opera anche, comunque, diciamo, concentrato ancora di più delle cose che avrei detto in maniera un po' più diluita, quindi ditemi se ci sono delle dei dubbi, delle cose poco chiare o che forse vogliamo specificare un po' meglio, o se più o meno ci siamo, perché quello che vi preannuncio è che dopo questa pausa, dopo questa prima pausa, entreremo con tutti e due i piedi in questa teoria che vi ho detto, che è la teoria dell'attaccamento, che a mio modo di vedere per voi è quella più interessante da cogliere. Io me ne occupo da tantissimi anni di teoria dell'attaccamento, vi dirò anche come, è quella più interessante da cogliere per le profonde implicazioni che ha sullo sviluppo morale e su come lo sviluppo morale viene non solo inizialmente avviato, ma nel corso del tempo anche modificato e trasformato dalle relazioni interpersonali con persone per il bambino significative. È evidente che per ciò che voi fate, voi rappresentate, non so se tecnicamente dei caregiver, per come dicevamo prima, ma non vi è dubbio che siate delle persone che hanno una centralità nel rapporto con i bambini, e questa centralità ha delle implicazioni e può avere, diciamo, delle implicazioni e delle conseguenze che forse potrebbero non esservi del tutto, diciamo, note. È per questo che adesso entreremo in questo aspetto. Ci sono...
Questa teoria dell'attaccamento è una cosa ormai generalmente accettata, diciamo, nel corso di anno, è una strada?
No, la teoria dell'attaccamento è, per intenderci, la teoria che ha totalmente ribaltato la visione freudiana e psicanalitica con la quale fino a una quarantina di anni fa generalmente si intendevano i primi processi dello sviluppo infantile. La teoria dell'attaccamento l'ha completamente ribaltata ed è larghissimamente accettato dagli psicanalisti in primis, che sono diventati dei super esperti di teoria dell'attaccamento, e non a caso la teoria dell'attaccamento è stata ideata da John Bowlby, che era uno psicanalista della Società Psicanalitica Britannica, e quindi da dentro, diciamo, dal dentro il mondo psicanalitico ha straordinariamente modificato il modo in cui noi oggi guardiamo allo sviluppo infantile. Peraltro, la teoria dell'attaccamento ha il grande merito di essersi aperta fin dall'inizio ad una mole ormai incalcolabile di studi che hanno dimostrato la bontà degli... Sì, no, no, ma siamo già oltre quel punto di svolta. Ovviamente dall'interno, diciamo, della comunità psicologica questo è più chiaro ed è più... No? Ci fermiamo, ma il dato fondamentale di differenza è: per Freud e per la psicanalisi il bambino è un essere indifferenziato nel primo anno di vita, che ha un solo interesse, che è quello di essere allattato e quello della sopravvivenza, e che solo nell'arco del secondo anno di vita comincia a scoprire l'altro e l'interazione con l'altro. Nella teoria dell'attaccamento questa cosa avviene nel momento in cui il bambino esce dalla pancia della madre. La teoria dell'attaccamento non è una teoria che è nata perché un giorno uno si è alzato, ma è nata perché una serie di dati, e dall'interno della psicologia dello sviluppo e da altre discipline consorelle, ad esempio l'etologia, dimostravano, e cominciavano a dimostrare, l'innatismo di certi comportamenti che il bambino fin dall'inizio mette in atto nei confronti di chi si prende cura di lui, e da lì è partito tutto. Ma adesso ci arriviamo. Certo. Dipende molto dalla vita, soprattutto non lo so.
Da quello che abbiamo visto, da come abbiamo vissuto, se nel bene o nel male, insomma.
Diciamo che quello che accade per il piano di vita, e lo vedremo dopo la pausa, esattamente c'è lui, ma che è quello che diventa una matrice molto forte, alla quale noi continuamente facciamo riferimento, per una serie di aspetti del nostro funzionamento. In questo caso, parlando dell'attaccamento, a questa matrice facciamo riferimento per ciò che riguarda la modalità in cui siamo con gli altri, e gli altri sono con noi, e come noi, nella modalità di stare con gli altri, capiamo che ci sono alcuni comportamenti che è giusto e che è utile tenere e altri che non è giusto tenere. Dopodiché però, visto che analogamente ai principi omeopatici, Silvia Silvius Curatibur, no, Silvia Silvius, sì, giusto, le relazioni e ciò che nasce e si struttura dalle relazioni vengono modificate e possono venire modificate dalle relazioni. E quindi, ad esempio, può accadere che una partenza buona da questo punto di vista, per vicissitudini che siano, perdita di un genitore, questo ci studia in estremo, oppure l'avvio, diciamo, di una seconda parte dell'infanzia in un contesto particolarmente svantaggiato, nel quale, che so io, la dimensione socioculturale dell'accettazione implicita della criminalità è abbastanza ampia. Allora, tutto ciò ovviamente può retroagire su quella matrice iniziale, ma quello che noi sappiamo è che sicuramente, per ciò che riguarda la matrice iniziale buona, questa tende a resistere molto nel corso del tempo. Cioè, questa è una grande garanzia. Non, aggiungerei grazie a Dio, non invece il contrario. Cioè, il dato di partenza negativo, legami di attaccamento almeno più ottimali, uno sviluppo morale incerto e atipico, possono nel corso del tempo, a fronte di esperienze di cambiamento, di relazioni significative, dell'incontro con dei catechisti nel corso degli anni nella parrocchia piuttosto che con possono essere modificate in senso migliorativo. E su questo però, diciamo, lo capiamo bene dopo la pausa come funziona. Allora, come vi dicevo, mi sposto, no, ci vedete, no? Sì, no. Come vi dicevo, la teoria dell'attaccamento offre, diciamo, una lente privilegiata per intendere una parte grande, non esclusiva e che spiega tutti i processi all'interno dello sviluppo morale, ma che spiega alcuni dei processi più importanti dello sviluppo morale a partire dai primissimi momenti della nostra vita. Ed è importante tutto ciò ricordarlo perché ci aiuta anche a mettere più a fuoco il motivo in base al quale, per il quale a già 6-7 mesi noi osserviamo delle cose nei bambini, altrimenti sarebbe molto difficile poterlo intendere. Come dicevo prima, la teoria dell'attaccamento nasce grazie a John Bowlby, che era un psicanalista anglosassone, il quale aveva una particolare, diciamo, attenzione allo studio del mondo infantile e, studiando il mondo infantile e adolescenziale, aveva cominciato a rendersi conto che alcuni elementi centrali della classica impostazione psicanalitica freudiana che spiegavano lo sviluppo infantile facevano un po' acqua, diciamo così. Bowlby fu molto influenzato, peraltro, come dicevo già prima, dagli studi che nella metà del secolo scorso fiorivano nell'area e nell'ambito dell'etologia. Bowlby, per essere abbastanza sintetici, ma tentando di essere sufficientemente esplicativi, Bowlby immagina inizialmente, questo appunto da un punto di vista teorico, e poi vedremo come e chi soprattutto darà un sostegno empirico a questa impostazione, Bowlby immagina che il piccolo degli uomini abbia una esigenza non dissimile dal piccolo di mammiferi e primati non umani che appena nati necessitano di protezione fisica al fine di evitare la predazione. Se il piccolo non è protetto fisicamente dal grande della specie, viene più facilmente predato. Bowlby immagina che questa esigenza sia arrivata trasmettendosi, diciamo, nella storia dell'evoluzione delle specie al piccolo dell'uomo e che, ad eccezione, diciamo, di una prima fase dello sviluppo umano, sia diventata progressivamente una esigenza psicologica di protezione. È evidente che da diverso tempo, considerando la storia dell'uomo, non è più così preponderante e importante, diciamo, il rischio, il timore di essere predato, ma questo diventa, nel corso del tempo e della storia dell'uomo, l'esigenza di essere protetto psicologicamente. Bowlby immagina anche, postulandolo, che questo bisogno, in base a questa, diciamo, ipotesi, sia un bisogno universale e biologicamente determinato per ciascun essere umano che viene al mondo. Ed effettivamente i dati hanno in maniera amplissima dimostrato tutto ciò. Noi ora sappiamo che ciascuno di noi, nel momento in cui viene al mondo, comincia a organizzare il proprio comportamento e in particolar modo il proprio comportamento di relazione con chi si prende cura di noi, anche, ovviamente non solo, ma anche alla luce di questa necessità e di questa esigenza. L'esigenza appunto di essere protetti, rassicurati nella ricerca della cosiddetta, come Bowlby l'ha coniata, diciamo, base sicura. Il caregiver, colui che si prende cura del bambino, nei termini della teoria dell'attaccamento viene infatti chiamato base sicura, rispetto alla quale il bambino, fin dai primi momenti, manifesta dei comportamenti cosiddetti di ricerca della base sicura. La questione di fondo, quindi, della teoria dell'attaccamento è la questione della sopravvivenza, aggiungiamo, visto che parliamo di esseri umani, precipuamente psichica, e della, altro elemento fondamentale, regolazione della paura. Dovete intendere l'attaccamento come una sorta di meccanismo on-off che si attiva e si proceduralizza, diciamo così, solo in alcune situazioni. Un grave errore che può essere fatto, e che spesso anche i colleghi fanno, è quello di equiparare, sostanzialmente sovrapponendo, l'attaccamento di cui stiamo parlando ora a essere attaccato affettivamente a una persona. Sono due cose diverse. Ovviamente l'attaccamento di cui parliamo in termini tecnici e stretti ha molto a che vedere con l'affetto che poi noi strutturiamo nei confronti di una persona, ma è un meccanismo molto specifico, ripeto, un meccanismo on-off, che non si attiva quando il bambino è tranquillo e gioca, in grazia di Dio, sta lì con i suoi giochi, è contento. In quel momento il bambino sta lì, gioca, magari si rivolge un attimo alla madre, scambia una parola, le dà un sorriso o cos'altro, ma non c'è niente di attaccamento in tutto ciò. L'attaccamento si attiva quando il bambino ha stress, paura o difficoltà. Ovviamente, fin dall'inizio, da un punto di vista strettamente psicologico, il neonato vive delle condizioni che possiamo chiaramente identificare come stress, paura e difficoltà, in particolar modo da un punto di vista, il punto di vista della regolazione delle sue emozioni. Appena nato, il piccolo della nostra specie ha una evidente difficoltà nel modulare, imparando a segnalarle, le proprie emozioni, i propri bisogni e i propri stati d'animo. Pensate alla straordinaria importanza del pianto come segnalatore degli stati interni. Nei primi 2 mesi di vita la diade madre e bambino è soprattutto impegnata nella comprensione dei diversi tipi di pianto e il bambino è a sua volta appunto impegnato nella traduzione attraverso diverse modulazioni del suo pianto di stati interni differenti al caregiver, alla madre. Quindi fin dall'inizio la coppia ha una sua, ripeto, le coppie, perché prima abbiamo visto come ci siano diversi caregiver e diverse figure di attaccamento, fin dall'inizio nelle situazioni normali e più frequenti, per fortuna c'è la madre. Allora la coppia fin dall'inizio è ingaggiata, diciamo, in una continua comunicazione attraverso la quale gli stati affettivi del bambino devono essere regolati e coregolati dal caregiver. Una classe, diciamo, di stati affettivi, che sono gli stati affettivi negativi, che non sono gli unici ovviamente, il bambino ha anche tutta una serie di stati affettivi positivi, ma gli stati affettivi negativi, che sono inizialmente molto determinati da un punto di vista sensoriale e introcettivo, le colichette sono degli stati sensoriali negativi che il bambino cerca di modulare somaticamente. Ecco, questi stati devono essere rappresentati e comunicati a chi si prende cura del bambino e il bambino e chi si prende cura del bambino deve cercare di tradurli, di elaborarli e di far sì che il livello di attivazione della stress o della difficoltà del bambino si abbassi. Qui scatta appunto il meccanismo on dell'attaccamento. Il bambino ha uno stato di attivazione negativa, chiama a 2 mesi con un pianto, a 10 mesi chiamando mamma, a 12 mesi avendo raggiunto la deambulazione autonoma avvicinandosi a mamma, quindi in diversi modi, chiama, richiede o attiva la presenza della base sicura. In quel momento l'attaccamento è on. La base sicura si avvicina al bambino e in ragione di ciò che fa la base sicura noi possiamo avere una, che è quella, diciamo, ipotesi che speriamo sempre, ovvero che la paura e lo stress vengano regolati, quindi la curva ridiscenda, il bambino torni a funzionare con una certa tranquillità e a quel punto il meccanismo di attaccamento è off. Il bambino sta bene, non ha stress, non ha paura, non ha difficoltà, la base sicura ha regolato bene tutto ciò, fine della questione. Non si parla più di attaccamento fino al prossimo momento di stress, paura o di difficoltà. Oppure possiamo avere che il genitore o il caregiver, avvicinandosi al bambino, non riesca a regolare questa curva in ascesa e il bambino continui ad avere stress, paura o difficoltà. In maniera molto semplice, nel primo caso abbiamo sintetizzato quello che accade quando abbiamo dei legami di attaccamento cosiddetti sicuri, nel secondo caso abbiamo sintetizzato ciò che accade quando abbiamo dei legami di attaccamento cosiddetti insicuri. I legami di attaccamento sicuri sono legami nei quali l'adulto, che viene convocato dal bambino a funzionare da base sicura, riesce a regolare la paura del bambino. Quando l'attaccamento è insicuro, l'adulto non riesce a regolare la paura del bambino. Quindi, il legame di attaccamento funziona sulla necessità del bambino di mantenere la vicinanza, di attivare il comportamento di base sicura, rivolgendosi al genitore come base sicura. Ora, velocemente, noi abbiamo nei bambini piccoli almeno quattro grandi sistemi motivazionali cosiddetti che controllano e motivano appunto il suo comportamento. Il sistema di attaccamento è quello di cui stiamo parlando, sistema esplorativo, affiliativo, di paura e attenzione. Mi interessa farvi vedere velocemente questo schema, perché? Perché mi interessa soprattutto che voi guardiate i due sistemi che sono nella parte superiore, attaccamento e sistema esplorativo. Perché è così importante l'attaccamento? Perché, e questa è la grande, riprendendo la domanda che faceva prima la catechista sulla quanto è consolidata la teoria dell'attaccamento. La teoria dell'attaccamento è consolidata a tal punto da averci fatto capire, e qui sta la rivoluzione di cui parlavo prima, una cosa, ovvero che noi abbiamo, più o meno nel primo anno e mezzo di vita, una grande esigenza di essere regolati dalla figura di attaccamento nelle nostre paure e nelle nostre difficoltà inevitabili e normali, e se questa esigenza è mediamente ben incontrata dalla figura di attaccamento, questa è la precondizione in base alla quale noi possiamo esplorare in maniera autonoma e curiosa, aggiungerei, il nostro mondo, sistema esplorativo. Cioè la teoria dell'attaccamento ci ha fatto capire che nel primo anno e mezzo di vita, noi dobbiamo essere aiutati a dipendere in maniera adeguata e sicura da qualcuno che si prende cura di noi. Solo così possiamo essere in grado di affermare la propria autonomia, la nostra propria indipendenza, di essere curiosi, di esplorare il mondo. È evidente che se io bambino sto con mamma, nel momento in cui piango e lei mi aiuta a regolare la mia paura, dopo un minuto, dopo due minuti, posso sgattaiolare nella camera vicino e riprendere i miei pezzi di Lego, posso continuare ad esplorare il mondo. Ma se io invece sto vicino a mamma e la mia paura, mia mamma non me la regola, io non sarò mai in uno stato affettivo tale che mi permetterà di andare a esplorare di là i miei giochi. Avrò la necessità di rimanere sempre attaccato in una dipendenza non funzionale, ma in una dipendenza che diventa appunto disfunzionale. Come funziona l'attaccamento? Molto semplicemente nel primo anno di vita funziona all'interno di una processualità che noi, diciamo, scolasticamente distinguiamo in tre fasi. Prima fase, che è quella dell'orientamento di segnali senza discriminazione vera e propria, 0, 2, 0, 3 mesi, abbiamo detto soprattutto il pianto, fa sì che il bambino impari e la mamma a sua volta a, come dire, comprendere e farsi comprendere circa le sue proprie esigenze. Seconda fase, sempre più frequente, orientamento e segnali diretti verso una o più figure discriminate, cioè accade in questa fase dai 3 ai 7, 8 mesi, che il bambino comincia a discriminare nel suo mondo che ci sono mamma, papà e mia sorella, che sono delle figure affidabili che funzionano da base sicura, e tutto il resto non lo so. Ci sono alcune figure alle quali posso fare affidamento per essere regolato nella mia paura, e tutto il resto del mondo va verificato. Questo è il motivo per il quale se io oggi venissi qua con un bambino piccolo di 3 mesi e lo passassi in braccio a ciascuno di voi, questo bambino non farebbe una piega. Ma se questo bambino avesse 8-9 mesi, questo bambino comincerebbe a urlare. In questo senso siamo di fronte ad una cosa che può sembrare controintuitiva. Più piccolo è un bambino, più dovrebbe essere fragile, più grande è, più dovrebbe essere strutturato. La teoria dell'attaccamento ci spiega molto bene perché invece questo accade, perché a 3 mesi il bambino non ha ancora discriminato tra figure di attaccamento, più o meno in una situazione del genere l'uno può valere l'altro, a meno che non sia, diciamo, una presenza particolarmente negativa, non sappia tenere in braccio il bambino o lo rifiuti, in casi estremi. Invece a 7-8 mesi, e qua arriviamo alla terza fase, il bambino ormai divide il mondo in due categorie da questo punto di vista. Le figure di attaccamento, quindi le persone alle quali può fare riferimento ed essere con fiducia, diciamo, regolato nelle situazioni di paura, stress e difficoltà, e le persone di cui ancora deve provare l'affidabilità. Quindi attorno agli 8, 9, 10 mesi noi diciamo che l'attaccamento entra a regime. Attorno agli 8, 9, 10 mesi il bambino discrimina tra figure di attaccamento e figure non di attaccamento. Distinguiamo, ma questa è una distinzione, se volete, scolastica, sulla quale andiamo velocemente, tra comportamento e sistema di attaccamento. Ci sono tutta una serie di comportamenti che promuovono la vicinanza, segnalazione, il pianto, il sorriso e poi via via i vocalizzi e i richiami, come vi dicevo prima, comportamenti di avvicinamento che inizialmente sono la suzione non alimentare, la suzione a vuoto, che poi diventano seguire, aggrapparsi, camminare. Voi sapete che un riflesso importante alla nascita è il riflesso di presa. I bambini hanno un riflesso di presa che proprio massimizza la possibilità di rimanere aggrappati alla madre. In realtà, dal punto di vista evoluzionistico, le madri prima erano molto più pelose, essendo delle scimmie, e quindi c'era molto più bisogno, diciamo, di rimanere aggrappati in quel senso, adesso molto di meno, ma insomma, questo vuol dire come fin dall'inizio noi abbiamo un arco, diciamo, di frecce, una serie di frecce al nostro arco che aiutano ad andare in quella direzione, come pure noi abbiamo una preferenza per il volto materno che è stata verificata a 12 giorni di vita, come pure noi abbiamo una preferenza per il latte materno che è stata verificata a 7 ore di vita. Se ad un neonato mettete sotto il naso 2 batuffoli di cotone, l'uno con delle gocce di latte materno e l'altro con delle gocce di latte non materno, il bambino indugerà molto più significativamente sul batuffolo che ha le gocce del latte materno a 7 ore. Quindi abbiamo fin dall'inizio una serie di competenze che rendono fin dall'inizio, come dire, praticabile quella strada privilegiata che nel corso dei primi 8-9 mesi diventa una strada di quel tipo e che appunto il senso di definire il sistema di attaccamento. Il sistema di attaccamento ha un duplice obiettivo: l'obiettivo esterno, permettere il mantenimento di una certa vicinanza fisica; l'obiettivo interno, la sicurezza. Ricordate questa cosa della sicurezza perché adesso ci torna molto utile. L'attaccamento serve a regolare quell'emozione lì, quella classe di emozioni lì. Questo lo saltiamo, è semplicemente la descrizione di una situazione di laboratorio. Vi dicevo prima, John Bowlby è stato colui che ha teorizzato l'attaccamento. Dopodiché ha avuto un braccio armato, diciamo così, straordinariamente geniale, si chiamava Mary Ainsworth, era una psicologa canadese, e questa psicologa canadese ha identificato una procedura, ha ideato una procedura semplice e geniale per studiare le tipologie di attaccamento nei bambini, per studiare cioè se i bambini avevano attaccamenti sicuri o insicuri. È una procedura nella quale il bambino entra con la madre, viene videoregistrato per un po', la madre esce, il bambino rimane solo con un'estranea, poi l'estranea esce, si vede come il bambino si comporta, sono attimi di 10-20 secondi, nessun bambino ovviamente è esposto a situazioni di particolare disagio, ma sono situazioni nelle quali sperimentalmente, diciamo, il bambino viene posto in una condizione di attivazione dell'attaccamento. E quindi quello che noi studiamo con questa procedura che si chiama Strain Situation, che è studiata e usata in tutto il mondo, credo a oggi ci saranno qualcosa come forse 30.000 studi, è un numero vero, che hanno usato questa procedura nei bambini piccoli, noi vediamo, questo è il punto centrale, il modo in cui il bambino si riattiva quando la madre, che si è separata da lui, rientra nella stanza. Per capire a cosa fa riferimento questa procedura, basta andare una mattinata di settembre di fronte ad un asilo nido quando c'è il periodo del cosiddetto inserimento dei bambini piccoli. I bambini piccoli vengono inseriti e cosa chiedono le maestre di asili nido? Chiedono che questi bimbi che hanno 7, 8 mesi, 11 mesi, 12 mesi, 14 mesi, entrino con le madri o con i padri. Io per questioni lavorative ho fatto l'inserimento al nido di tutte e tre le mie figlie, per cui come dire, so bene ciò di cui sto parlando, e dopo 5-10 minuti si dice, vabbè papà, esci fuori, dai, stai fuori 10 minuti e vediamo come reagisce. Di solito i bambini ovviamente piangono come delle aquile, e questo è bene, perché vuol dire da questo punto di vista che riconoscono di essere stati lasciati dalla figura di attaccamento affidabile e non sanno chi è questa signora qua con la quale si trovano. Dopo 5-10 minuti il genitore rientra, questo accade nei primi giorni per far sì che il bambino si abitui. Allora l'attaccamento lo si valuta quando il genitore rientra, cioè dopo la separazione il genitore rientra, sta con il bambino, si riavvicina al bambino e noi vediamo che il bambino può mostrare dei pattern molto diversi, può essere immediatamente disponibile a mettersi in braccio al genitore, a farsi prendere in braccio e dopo una trentina di secondi, dico tanto per dire, un tempo ragionevole, il pianto cessa, il bambino vuole farsi, diciamo, rimettere per terra e magari continua a giocare e fa vedere un gioco al papà o alla mamma. E questo è il tipico caso nel quale l'attaccamento è stato ben regolato, la paura e lo stress sono diminuiti e il bambino esplora il mondo. E questo è l'attaccamento sicuro. In altre situazioni il bambino può invece mostrare degli attaccamenti cosiddetti insicuri. Nell'un caso può essere assolutamente evitante del genitore, cioè non, come dire, apparire distaccato. Il genitore rientra in contatto con il bambino manco lo guarda, il bambino non ci si avvicina. Noi sappiamo da studi che sono stati fatti che questa è una strategia, che non è che il bambino ha disinteresse per il genitore. Sono stati studiati questi bambini, si sono messi dei piccoli rilevatori della conduttanza cutanea o del battito cardiaco e si è visto che quando il genitore rientra e loro neanche lo guardano, in realtà il battito cardiaco aumenta molto, la conduttanza cutanea anche, e quindi stanno facendo finta, stanno strutturando, stiamo parlando di bambini di 8, 9, 10 mesi, una strategia per far fronte a un genitore che viene vissuto come abbandonico. In altre situazioni invece avranno delle altre reazioni sulle quali non ci soffermiamo più di tanto, che possono essere invece essere in contatto con il genitore ma continuare a piangere. Cioè il contatto con il caregiver non fa diminuire lo stress né la paura, ma fa sì che invece il bambino continui a piangere. In questi casi noi parliamo di attaccamenti insicuri. Cos'è che ci interessa? Adesso non entriamo nei dettagli degli attaccamenti. Cos'è che ci interessa mettere a fuoco? Gli attaccamenti, noi diciamo, sono relazioni specifici, ovvero sono una predisposizione di base che è determinata biologicamente e che, come vi ho detto, riguarda ciascuno di noi alla nascita. Dopodiché, il modo in cui il nostro caregiver, le figure di attaccamento, risponderanno a questo bisogno che abbiamo tutti, modulerà un attaccamento cosiddetto sicuro o degli attaccamenti insicuri. Gli attaccamenti insicuri, che sono qua esemplificati con queste due categorie, non ci interessa più di tanto entrare nel dettaglio, ma li chiamiamo attaccamenti insicuri evitanti, cioè quel bambino che fa finta di non vedere il genitore, per intenderci, gli attaccamenti insicuri ambivalenti, cioè quel bambino che invece piange, continua a piangere, anche se il genitore lo prende in braccio, non si risolve mai a tranquillizzarsi, hanno tipicamente, questi ovviamente sono degli esempi che ho tratto per farvi capire a cosa vogliamo riferirci, hanno tipicamente avuto nel corso del primo anno di vita un caregiver, un genitore, in questo caso isoliamo un solo rapporto, abbiamo detto che ce ne sono diversi, ma per chiarezza diciamo ne isoliamo uno solo, che ad esempio nei bambini evitanti, come trovate scritto lì, un genitore o una madre che scoraggia o rifiuta l'interazione. Immaginate una madre depressa, una madre che non ce la faccia proprio. Arrivederci.
Grazie mille, arrivederci. Buona Pasqua.
Grazie a voi, buona Pasqua. Arrivederci. Immaginate la depressione materna. La madre non riesce a stare in contatto con il bambino, è troppo assorbita dalla sua difficoltà, dalla sua anedonia, dalla sua tristezza, dalla sua, come dire, stanchezza esistenziale, potremmo dire, da non riuscire a farsi ingaggiare, diciamo, nella relazione con il bambino. Quel bambino lì, nel corso del primo anno di vita, per metterla abbastanza semplice ma in maniera comprensibile, struttura un'aspettativa che è: da questa qua non mi posso aspettare nulla. E allora comincia a fare quelle cose lì, cioè a non attendersi nulla dalla relazione, a far finta di non aver subito un dolore nella separazione, anzi stava bene, continua a giocare, come dire, comincia a strutturare una strategia organizzata per difendersi da una inconsistenza del genitore in quest'area qua. L'altra area dell'attaccamento cosiddetto insicuro è quella invece ambivalente, nella quale il caregiver, la madre in questo caso, ha delle cure che ci sono ma sono imprevedibili. Un giorno è molto affettuosa e vicina, due giorni dopo è molto distante, per un certo periodo è ossessivamente vicina, vuole stare sempre con il bambino, in altri momenti invece sparisce. Ovviamente stiamo modellizzando su situazioni psicopatologiche gravi, ma per intendere un pattern, una sequenza di modalità di stare con il bambino che fa sì che il bambino dica: non so mai se posso contare fino in fondo su questa persona. Quando ho bisogno, non so mai se attendermi una presenza, un'assenza, una sovrabbondanza, una mancanza. In questo caso appunto il bambino non riesce a essere regolato nella sua paura e nella sua difficoltà. Dovrebbe essere chiaro, spero, che ciò che accade in queste dinamiche di relazione che noi chiamiamo attaccamento, ovvero esigenza di essere regolati nella propria paura e comportamento dell'adulto nel regolare la paura del bambino, si gioca molto di più di tutto ciò. Perché? Perché ovviamente per regolare la paura di un bambino bisogna capirla, per regolare la paura di un bambino bisogna sintonizzarsi con quel bambino, per sintonizzarsi con quel bambino bisogna essere in contatto con degli aspetti propri, personali, che noi chiamiamo psicologicamente non troppo difesi. Per essere in contatto con quel bambino e rassicurarlo bisogna fargli capire che noi capiamo che in quel momento è preoccupato, ma che questa paura non lo distruggerà, e quindi bisogna rassicurarlo, bisogna guardarlo in un certo modo, bisogna sorridergli in un certo altro modo. Voi direte: quant'è complessa questa cosa? Ma manco per niente, è una cosa semplicissima che l'80% dei genitori fanno in maniera del tutto, come dire, inconsapevole e normale. In questo quindi si gioca la possibilità, ed è per questo che l'attaccamento è così importante, nella necessità sovraordinata del sistema di attaccamento, che è quella della protezione. In realtà si gioca, come trovate scritto lì, l'acquisizione della grammatica emotiva nella relazione con l'altro. Il bambino impara a segnalarsi, a rendersi comprensibile all'altro, l'altro gli mostra di poterlo comprendere, di poterlo riparare nelle sue paure e nelle sue difficoltà. E tutto ciò, ed è questa, tornando alla domanda di prima, l'enorme, diciamo, rivoluzione rispetto a Freud, il bambino struttura una sua identità come essere di relazione che attraverso certe caratteristiche della relazione diventa un individuo autonomo, saldo e capace di affrontare il mondo, esplorazione di cui parlavamo prima. Può avere delle conseguenze negative. Può essere anche lui così, non necessariamente sarà così. Ripeto quello che ho detto prima. Quando un bambino ha un attaccamento sicuro va abbastanza dritto. Quando un bambino ha delle difficoltà di questo tipo, queste difficoltà lasciano una traccia, sulla quale però il bambino, ripeto, io su questo vorrei che invece fosse chiara questa cosa. Il bambino attraverso le relazioni con i pari, attraverso le relazioni con altri adulti significativi, attraverso le esperienze, ripeto, all'interno di una vita parrocchiale di catechesi, con persone, diciamo, che hanno umanamente una loro capacità di sintonizzarsi con lui, può, e questo spesso capita, tant'è che nella teoria dell'attaccamento noi usiamo il termine di sicuri guadagnati, cioè ci sono delle persone che nascono nella propria esperienza di relazione con degli attaccamenti insicuri e che nel corso del tempo, grazie ad esperienze trasformative, diventano i cosiddetti sicuri guadagnati, cioè quelli che hanno guadagnato uno status di sicurezza partendo da difficoltà in quest'area. È un grande lavoro. Beh, io dico sempre, Andrea conosce benissimo la persona di cui parlerò adesso, io per il lavoro che faccio, per i miei anni diciamo di terapia che ho fatto per poter avviarmi a questa carriera, ho capito diciamo che io da questo punto di vista non sono partito molto bene, ecco, ma ho avuto ad esempio una grande fortuna tra le altre. Ho avuto un amico con il quale ho condiviso il banco della scuola dal primo giorno della prima elementare all'ultimo giorno del liceo, Riccardo. Riccardo è una persona che ha certamente delle caratteristiche di sicurezza, di stabilità in quest'area, alle quali io, che invece non ce ne avevo tante, ho potuto attingere, fare riferimento. L'immagine non vi sembri troppo banale, un po' come quando una pianticella comincia a crescere e stortignaccola, no? Ci si pianta un palo vicino e la si aiuta, diciamo, a riprendere un percorso sostanzialmente verticale. Questo è uno dei fattori, non l'unico ovviamente, attraverso i quali io, ad esempio, che sono uno che è partito, diciamo, nell'area dell'insicurezza, certamente posso pensare di essere tra quei sicuri guadagnati di cui parlavo prima. Quindi voglio dire che non dobbiamo intendere le vicissitudini dell'attaccamento come un destino inevitabile. Non è un destino inevitabile, ma è un'area di grande sicurezza per partire bene. Laddove non si parta bene, ci sono margini, diciamo, di modificazione positiva. Ok. Fino ai 2 anni conta molto cosa concretamente fa il genitore, il caregiver, con il bambino quando il bambino ha paura, cioè conta molto il comportamento. Peraltro, notazione a margine, sapete in bambini di 8-9 mesi studiati a lungo in che percentuale di tempo la madre non capisce i segnali del bambino e che il bambino le rivolge? Fate una stima, da 0 a 100, qual è la percentuale del tempo nel quale la madre non capisce bene i segnali del proprio bambino? A occhio. 30-40, chi offre di più o chi offre di meno? Di più, 65. 65%, questa è una cosa di straordinaria importanza, che ci introduce la questione dello sviluppo morale. Nel 65% del tempo, una diede madre e bambino non si capisce molto bene. Il bambino piange perché ha freddo e magari la madre pensa che c'ha fame. Il bambino le segnala un distress emotivo e la madre pensa che stia facendo un capriccio. Questa cosa accade nel 65% del tempo, da uno studio che è stato fatto recentemente. Ma la cosa straordinaria è che in circa l'80% di questo 65%, nell'arco di poco tempo c'è subito una riparazione. Cioè la madre capisce e il bambino impara a farsi capire un po' di più e un po' meglio. Questo lo dico perché nessuno deve pensare, so che non lo pensate, ma insomma, parlando di attaccamento è bene sottolinearla questa cosa, che noi nasciamo necessitanti di cure genitoriali pressoché perfette. Noi nasciamo, da un punto di vista della psicologia dello sviluppo, per fortuna, necessitanti di cure sufficientemente adeguate. Questo ha una profonda implicazione. Lo diceva Melanie Klein, che era una psicanalista raffinatissima. Diceva: datemi un bambino e mettetelo con una madre che in ogni secondo sia in grado di capire esattamente i suoi bisogni per i primi 6 mesi di vita, avrete creato l'idiota perfetto. Perché? Perché noi abbiamo bisogno di sperimentare dei momenti di non contingenza con l'altro, di non organizzazione del rapporto con l'altro, che sono gli spazi nei quali possiamo far crescere la nostra intelligenza, le nostre strategie di risoluzione dei problemi, ma soprattutto la nostra tolleranza alla frustrazione. La tolleranza alla frustrazione è un elemento fondamentale dello sviluppo nei primi mesi di vita, che viene giustamente servita da questi momenti di non contingenza. Il bambino deve imparare a tollerare che non sempre, non subito, e subito arrivano le cose di cui ha bisogno. Luigi Consoli mi ricordava tempo fa di questa modalità catechetica all'interno del mondo ebraico, dello chassidismo. Lui diceva, c'è questa immagine molto bella che loro usano, per cui il bambino e Dio sono legati da un filo. Per spiegare il peccato al bambino gli si dice, quando tu pecchi questo filo si rompe, però quando questo filo si rompe Dio ti aiuta a riannodarlo, e quando lo riannodi cosa succede? Succede che sei più vicino, perché il nodo avvicina. Mi sembra una bellissima, diciamo, immagine che descrive questi processi. Nei momenti di non contingenza e di non comprensione c'è, e questo studio lo dimostra nell'80% poi dei casi, c'è subito invece la capacità di comprendersi, di cogliere al meglio le proprie istanze, e quindi c'è quello sforzo e quella capacità di rendersi l'uno più intellegibile all'altro e l'altro ugualmente più intellegibile all'altro nella diade, scusate il gioco di parole, che rende più solida, diciamo, la capacità di comprensione di sé e dell'altro. Allora, se sono riuscito, spero, a sintetizzare in mezz'ora qualcosa che di solito, diciamo, ci metto un semestre per insegnare, e quindi dubito di essere riuscito, ma insomma, se più o meno gli elementi di base ci sono, allora, dal punto di vista della teoria dell'attaccamento, lo sviluppo morale viene concettualizzato, ha scritto un lavoro bellissimo una collega statunitense che si chiama Inge Bredderton, dal quale lavoro appunto riprendo molte di queste considerazioni. I valori considerati importanti nella teoria dell'attaccamento sono quelli che sostengono e organizzano un attaccamento sicuro, piuttosto che valori che socialmente sono determinati in termini generali. Cioè, quali sono gli elementi valoriali dell'attaccamento? Sono il coinvolgimento reciproco, l'empatia, la cooperazione nella diade, quello che tecnicamente si chiama perspective taking, cioè l'assumere la prospettiva dell'altro, entrare nella prospettiva dell'altro, nei suoi bisogni, nelle sue esigenze, la comunicazione aperta e forse diremmo soprattutto, questo ci porta oltre, diciamo, la stretta relazione di caregiving genitore e bambino, il rispetto per l'unicità di quel bambino. Cioè c'è all'interno della teoria dell'attaccamento un insieme di elementi che stanno all'interno della relazione interpersonale precoce e che fanno, come dire, il corredo valoriale della teoria dell'attaccamento e dei legami di attaccamento, che sono questi aspetti qua. Mary Ainsworth diceva, lasciate stare gli studi sofisticati sull'attaccamento, c'è solo una cosa che vi può dire con sicurezza se un bambino avrà un attaccamento sicuro, e quella cosa è lo sguardo di piacere del proprio genitore mentre sta con lui. Io da quando ho letto quella cosa sono in grado, come dire, di dirvi, quando vedo un genitore e un bambino, se quel bambino avrà un attaccamento sicuro, e non sbaglio. Perché? Perché lo sguardo e il piacere che arriva al bambino da parte del suo genitore nell'interazione con lui sono, come dire, la concretizzazione viva e sensorialmente coglibile, emotivamente coglibile, scusate, da parte del bambino, del valore che l'adulto attribuisce al bambino. Quando tu stai con un bambino non puoi fingere. Se ci stai bene si vede, se lo stai sopportando si vede. E non si vede solo dall'esterno, lo vede il bambino. Allora, in questo senso, l'aspetto, diciamo, che struttura la dimensione di attaccamento è dato soprattutto dal coinvolgimento e dal piacere nell'interazione con il bambino. Abbiamo detto prima che le radici della teoria dell'attaccamento sono nella psicanalisi, abbiamo detto che Bowlby era una psicanalista, abbiamo visto la teoria sullo sviluppo morale che Freud delinea, che è quella appunto relativa al superio e alla paura della punizione, la paura della norma. Per Bowlby invece c'è una centralità che è squisitamente quella della relazione e della valutazione reciproca nella relazione con l'altro. È vero che c'è una trasmissione intergenerazionale, cioè c'è il genitore che trasmette al bambino, così come Freud diceva, ma anche da questo punto di vista non c'è, secondo la teoria dell'attaccamento, una specifica trasmissione morale, quanto una specifica trasmissione, scusate, di questi elementi qua: coinvolgimento, empatia, cooperazione, prospettiva dell'altro, sono gli elementi, diciamo, che sono gli ingredienti di base di una relazione di attaccamento sicura e che all'interno appunto di quest'area dell'attaccamento definiscono la dimensione morale del bambino. Diversamente dalla prospettiva freudiana, che è una prospettiva edipica, prima non abbiamo fatto riferimento a questo, sapete tutti, diciamo per conoscenza comune, che uno degli elementi salienti della teoria freudiana è quello relativo al complesso edipico. Freud dice, attorno ai 3-4 anni, il bambino vuole avere una relazione, che appunto viene chiamata edipica, con il genitore dell'altro sesso, in qualche modo matrimonializzando la sua relazione, la bambina con il papà ad esempio, e questo è un passaggio molto importante nel quale viene a svilupparsi una parte decisiva dell'assetto morale del bambino, perché il bambino deve essere aiutato in questa fase a capire che questa cosa non è possibile. Allora la coppia dei genitori, secondo Freud, in questa fase normalmente deve rappresentare al bambino questa interdizione, no? Cioè non puoi avere l'esclusività del rapporto con tua mamma, questa l'esclusività del rapporto c'è tra papà e mamma, tu devi imparare a gestire invece una relazione nella sua triangolarità e non a forzare invece una rottura sull'asse duale. In questo caso c'è, dice Freud, la prospettiva, diciamo, dell'avvio dello sviluppo morale del bambino, perché c'è la paura della punizione. Freud parla in maniera molto così, insomma, roboante della paura della castrazione del bambino piccolo. Il bambino piccolo ha paura di essere castrato perché sta, come dire, manifestando dei desideri così intensi nei confronti della propria madre. E allora il bambino, come dire, si ritira in buon ordine, secondo appunto questa paura della ritorsione, e da lì, dice Freud, dalla dinamica edipica nasce l'interiorizzazione dei divieti e delle norme morali. Il bambino per Freud diventa morale perché comincia a temere la ritorsione e capisce che delle cose non le può fare. La prospettiva della teoria dell'attaccamento ribalta totalmente questo assetto e dice una cosa diversa. Il genitore impara e acquisisce nel corso dei primi anni di vita una sua matrice profondamente morale, non perché il genitore è temuto, ma perché il genitore è ben valutato. Vi ho proprio riportato l'espressione tecnica originaria di Bowlby, che dice: il genitore è valued, not feared, cioè è valutato, è considerato positivamente in quanto appunto caregiver, in quanto adulto che fornisce la base sicura, adulto che protegge, adulto che regola dalla paura, non invece come adulto che impaurisce, come nella lettura edipica freudiana. E allora la Bretherton, che io qui virgoletto, dice: i valori morali genitoriali sono fatti propri non attraverso l'identificazione per la paura della punizione, ma grazie ad una sempre maggiore capacità di autoregolazione acquisita attraverso la qualità supportiva delle interazioni genitore-bambino. C'è proprio, come dire, un totale rivolgimento dell'ottica freudiana sullo sviluppo morale. Non per paura, non per timore, ma per progressiva, diciamo, acquisizione di una valutazione positiva e armonica della dimensione genitoriale e dei valori che vengono espressi nella relazione interpersonale precoce. Più o meno dai 2-2 anni e mezzo in avanti, come vi dicevo prima, quel comportamento di attaccamento che il genitore ha avuto nei confronti del bambino, poniamo prevalentemente positivo e quindi in un attaccamento che noi chiamiamo sicuro, diventa, e questa è una cosa straordinariamente importante e bella, diventa contenuto mentale. In astratto potremmo dire che dai 3 anni in avanti non c'è quasi più bisogno della vicinanza fisica dell'adulto. In realtà non è così, perché noi abbiamo sempre bisogno della vicinanza fisica di qualcuno quando abbiamo paura, quando abbiamo difficoltà, ed è importante che qualcuno ci regoli, diciamo, questa paura, anche quando siamo adulti. Bowlby diceva: l'attaccamento ce lo portiamo dalla culla alla tomba. Ma virtualmente questo non è più così importante. Perché? Perché alla presenza fisica si aggiunge il correlato mentale di questa presenza fisica, che diventa quello che noi chiamiamo tecnicamente modello operativo interno, relazione o rappresentazione di interazioni generalizzate, termini che non mi interessano ma che dicono una cosa molto semplice. Per 2 anni e mezzo quel caregiver, mediamente, in maniera sufficientemente buona, come abbiamo detto, ha ben regolato le mie esigenze di attaccamento. Questo a un certo punto si cristallizza come aspettativa mentale che io ho circa il fatto che quando mi ritroverò ennesimamente, capita sempre, in una situazione di stress, paura o difficoltà, succederà qualcosa di buono, ci sarà qualcuno che si prenderà cura di me. E questa cosa noi sempre più, se abbiamo un attaccamento sicuro, siamo in grado di farla anche in assenza dell'altro. Questo è il motivo per il quale, quando siamo sufficientemente ben regolati da adulti e abbiamo concretamente paura, anche se non abbiamo qualcuno vicino a noi, più o meno riusciamo a regolare i nostri stati d'animo di paura. Lo facciamo perché abbiamo quella base lì, e quella base lì è diventata una rappresentazione mentale, ovvero un'aspettativa che io ho e che riguarda io nella relazione con l'altro e l'altro nella relazione con me in quelle situazioni determinate. Questi modelli operativi interni, appunto, sono, viene detto, una guida per l'interpretazione delle esperienze e dell'interazione con chi si prende cura di me. È molto importante, e di solito viene fatto, questi modelli operativi interni della relazione vengano resi oggetto di comunicazione all'interno della relazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutti i genitori istintivamente, più volte, quando appunto sono genitori sufficientemente buoni e i bambini hanno degli attaccamenti sufficientemente sicuri, descrivono anche questo assetto del bambino. Che so io, ieri ho avuto paura, vero, ti ricordi? Mazza, veramente, ieri ci siamo spaventati un po' tutti, però hai visto, poi ci siamo calmati, siamo andati insieme, poi quando ci siamo presi quel bel tè, hai visto come stavamo bene, poi la paura era passata, vero? Ti ricapita di ripensarci? No, no, papà, non ci ho più pensato, però l'altra sera facevo un po' di difficoltà a dormire. Va bene, capita, ma stai tranquillo, perché tanto poi queste situazioni quando accadono, di solito poi funziona sempre così, che alla fine si trova una via d'uscita, non ti preoccupare. Cioè, di queste situazioni qua, generalmente i genitori discutono con i bambini, capita di riprendere una situazione, di poterne parlare, di passare al vaglio queste aspettative, appunto, questi modelli operativi interni della relazione. In questo modo il bambino dai 3 anni in avanti le stabilizza sempre più, le rende sempre più solide e queste diventano, diciamo, quella che... Scusate, qua c'è un X che devo togliere, spero... Va bene, ok, facciamo così, facciamo prima. Il caregiver, l'ultima riga della slide, a quel punto non è più solo un genitore che dà un supporto fisico nel momento della paura, ma assume una funzione rappresentazionale. Cioè il genitore, al di là del fatto che sperabilmente continua a esistere ancora per tanti decenni, diventa una funzione mentale del bambino. Il bambino è in grado di progressivamente rassicurare se stesso. Adesso però... Ok. Cosa succede in questo secondo, in realtà anche secondo, terzo anno di vita? Il bambino, grazie a questa palestra straordinaria del legame di attaccamento, che provvedendo a regolare la sua paura in realtà insegna al bambino e gli permette di imparare la grammatica emotiva nella relazione di base con tutti quegli elementi salienti di cui abbiamo parlato prima, ha sempre più delle sue capacità assertive e ha sempre maggiore consapevolezza degli standard comportamentali. In questo, dice la Bredertone, diventano molto importanti i cosiddetti do's e don'ts, cioè le cose che si possono fare e le cose che non si possono fare. Le cose che si possono fare sono soprattutto veicolate attraverso le regole familiari, nei processi di socializzazione, come si dice, primaria, le cose che non si possono fare invece sono molto nell'area dell'inibizione del bambino, che quindi riguarda quei processi di autoregolazione dei propri affetti, cui abbiamo fatto riferimento fin qui in maniera preponderante e che descrivono molto bene lo sviluppo della personalità di ciascuno di noi. Facevo prima l'esempio della tolleranza alla frustrazione, elemento mai sufficientemente sottolineato come garanzia del benessere psichico delle persone. La capacità di tollerare la frustrazione ovviamente nel legame di attaccamento è centrale. È centrale perché appunto abbiamo bisogno ma non sempre riceviamo aiuto, siamo in difficoltà ma non sempre siamo regolati e quindi in una relazione sufficientemente buona il bambino impara che alcune cose devono essere regolate, che alcuni affetti devono essere inibiti, che alcune tendenze all'azione devono essere inibite autonomamente. All'interno di questa continua grammatica della relazione, come dicevamo prima, tutto ciò viene profondamente appreso. Dal momento che fornisce al bambino una cornice entro cui interpretare il significato delle esperienze e delle relazioni, il genitore funziona come base sicura rappresentazionale. Questo è appunto il passaggio che noi abbiamo tra i 2 e i 3 anni. Il genitore diventa una base sicura rappresentazionale. È fondamentale per far ciò che il genitore sia in grado di riconoscere le emozioni del bambino, in particolar modo quelle negative. Perché? Perché il genitore deve dare quella che noi tecnicamente chiamiamo, tutti i genitori spontaneamente, quasi tutti i genitori spontaneamente danno, la funzione di rispecchiamento affettivo al bambino. Stai male? Sei molto colpito da qualcosa che è accaduto? Stai piangendo? Ti capisco, anch'io mi posso sentire così in alcuni momenti, anch'io mi sono sentito così da bambino, oppure anche a me viene da piangere come a te. Ecco, questa funzione di rispecchiamento che alle volte con i bambini un po' più grandicelli può essere fatta verbalmente, il più delle volte con i bambini più piccoli viene fatta appunto nella vis-à-vis della relazione, è fondamentale perché il bambino possa imparare a conoscere i propri stati interni e a regolarli. Il ruolo chiave in questo caso è l'empatia. Si tratta di sopportare e appunto tradurre i sentimenti negativi, a volte anche violenti, del bambino. Si tratta quindi di insegnargli a regolare i propri affetti e a volte questo può essere molto difficile per un genitore, qua apriremmo tutto un altro capitolo che non apriamo ma al quale diamo semplicemente una, diciamo, pennellata veloce, e che è quello della difficoltà intergenerazionale. Se le nostre esperienze infantili sono state molto meno che ottimali da questo punto di vista, da adulti nella nostra relazione genitoriale sarà gravemente, potrà essere gravemente, diciamo, ostacolata la nostra funzione di caregiver. Faremo molta difficoltà a sintonizzarci, ad esempio perché il pianto di un bambino evocherà in noi dei sentimenti di discontrollo e di annichilimento psichico, perché da piccoli noi abbiamo avuto delle situazioni nelle quali le nostre esperienze emotive negative non sono state regolate. Non c'è bisogno di essere stati abbandonati ai margini di una strada, purtroppo. Si possono avere anche dei genitori presenti ma incapaci, per delle loro difficoltà di qualche tipo, di avere una sintonizzazione affettiva reale con il bambino, per non vivere, diciamo, una regolazione delle proprie emozioni che 30 anni dopo, quando si diventerà genitori, potrà, non è sempre detto e non è un destino, come abbiamo già più volte sottolineato, potrà manifestarsi nella incapacità di sintonizzarsi con il proprio bambino. Per cui, fondamentale l'empatia, fondamentale il riconoscimento delle emozioni del bambino. Ultimo quarto d'ora sui dati concreti che legano attaccamento e sviluppo morale. Già nel 73 Mary Ainsworth, la geniale psicologa canadese che ha inventato la strange situation e che ha dato, diciamo, il là a tutti i dati di scontro sperimentale a Bowlby, già nel 73 aveva studiato un buon numero di bambini, potendo trarre una conclusione che era la seguente: laddove i bambini hanno dei genitori, in questo caso una madre, che è in grado di dare una risposta sintonizzata e quindi di promuovere un attaccamento sicuro, questi bambini sono evidentemente più cooperanti alle richieste verbali e alle indicazioni materne in una fascia molto precoce, 9-12 mesi. La Esworth è la prima che 40 anni fa, 40 anni fa, mette in evidenza questo legame tra il mondo della regolazione degli affetti, della paura, dello stress e della difficoltà, teoria dell'attaccamento, e comportamento, standard morali interiorizzati nei confronti del caregiver. Bambini con attaccamenti sicuri sono più cooperanti alle richieste verbali e alle indicazioni materne. In particolare, e ritorniamo a quella tolleranza alla frustrazione di cui sopra, questi bambini mostravano una capacità di inibire azioni che erano state precedentemente proibite. Cioè mostravano di ritenere nel corso del tempo, grazie, come dire, a questa garanzia dell'attaccamento sicuro, dei comportamenti appresi che erano stati appunto in una prima fase di inibizione di comportamenti non adattivi. Quali erano le caratteristiche di queste madri? Tre, mi verrebbe da dire le solite tre: stabilità, accettazione e cooperazione. Sensibilità, ovvero risposte appropriate e sintonizzate al bambino. In quel 65% anche di risposte non sempre giuste, quindi non sensibilità continua e infallibile. Accettazione, capacità di assumere la responsabilità di cura senza sentirsi sopraffatta dalle restrizioni conseguenti sulle sue proprie attività. Pensiamo a quanto molto frequentemente nella nostra società invece le madri siano schiacciate da richieste che l'accudimento dei propri bambini inevitabilmente pongono loro e che entrano in un conflitto grande con esigenze lavorative, con esigenze, diciamo, di organizzazione della propria vita, e quanto quindi questo livello dell'accettazione a volte sia scricchiolante, diciamo, nonostante le migliori intenzioni della madre, ma per elementi, diciamo, concomitanti sui quali anche qui sarebbe lungo fermarci. Cooperazione, capacità di sintonizzare le proprie attività e le proprie incombenze con i ritmi del bambino. La Esworth dice, 40 anni fa, guardate, se ci sono queste tre caratteristiche, sensibilità, accettazione e cooperazione, abbiamo bambini con attaccamenti sicuri, e questi bambini con attaccamenti sicuri hanno capacità di corrispondere agli standard morali e alle richieste materne. Questi pattern, queste sequenze, diciamo, vengono riscontrate poi in una serie di studi seguenti anche in bambini più grandi tra i 21 e i 24 mesi. A questo punto è interessante inserire una considerazione circa i bambini non sicuri. Se fin qui la Esworth dice, guardate, i bambini sicuri fanno queste cose, è interessante chiederci e dare una risposta, ancorché parziale, circa ciò che accade quando i bambini invece hanno degli attaccamenti insicuri da questo punto di vista qua. Diversi studi hanno mostrato quella che inizialmente sembrava una contraddizione, perché i bambini insicuri, in diversi studi, hanno mostrato di essere addirittura più compiacenti nei confronti delle richieste genitoriali di quanto lo fossero i bambini sicuri. Questo in qualche modo poteva far pensare che qualcosa non tornasse. In realtà, quello che poi è stato compreso in maniera più adeguata è che questa cooperazione, in realtà, è una cooperazione figlia di un assetto interno del bambino insicuro che ha più, come dire, motivazioni nell'ambito della ipervigilanza e del timore della perdita o della presenza sensibilizzata del genitore, di quanto invece questa compliance del bambino sia frutto di una reale internalizzazione di questi standard morali. L'attaccamento. Prego.
Come si fa a capire quando?
Allora, come si fa? Ottima domanda. Si fa perché molti di questi studi seguono almeno per 3-4 anni i bambini nel corso del tempo. Quindi noi abbiamo delle osservazioni dei bambini a 20 mesi, a 36 mesi, a 48 mesi, a 60 mesi, alcuni di questi studi hanno seguito i bambini anche fino all'età adolescente. Quindi è evidente che una serie, diciamo, di dati noi li abbiamo anche longitudinalmente e possiamo monitorare non solo il livello, diciamo, del funzionamento del bambino nel corso del tempo, ma anche le caratteristiche del genitore. Per cui è evidente che noi abbiamo nel corso del tempo la stratificazione di dati che riguardano sia l'attaccamento del bambino che le caratteristiche genitoriali, ad esempio, della madre. E quindi, mettendo assieme questi dati, capiamo che le evidenze dell'attaccamento non sono quelle tipiche dell'attaccamento sicuro, e quindi abbiamo dei bambini che vengono valutati come attaccamenti insicuri, e che in questi casi sono prevalenti le risposte di compliance eccessiva, che appunto è evidente nelle interazioni di gioco che ad esempio vengono videoregistrate in questi studi, perché il bambino non ha quella tipica alternanza di momenti di compliance cosiddetta con la madre, ma anche di autonomia e di spazio autonomo nel gioco, ma sono in questi bambini insicuri degli spazi molto saturi di ipercompiacenza e di ipervigilanza rispetto al garantirsi la presenza della madre vicina. Quindi in questo caso la dimensione, diciamo, del comportamento morale è molto vincolata alla paura della perdita del genitore e non invece frutto di un più sano processo di internalizzazione di elementi che l'attaccamento sicuro ha concorso a far sì che il bambino strutturasse internamente. Non so se è sufficientemente chiaro. Un'autrice che è molto importante e che peraltro io, con la quale io lavoro da qualche tempo proprio in relazione a questi disegni di ricerca di cui vi parlavo prima, che si chiama Grazina Koschanska, ha parlato appunto di due compliance, di due, diciamo, disposizioni nei confronti dell'adulto molto diverse, che lei definisce committed e situational. Cioè, committed vuol dire ciò che veramente definisce l'aggancio del bambino in termini di internalizzazione morale genuinamente, diciamo, svolta all'interno dell'attaccamento sicuro, e invece situazionale vuol dire appunto quello che stavo dicendo prima, cioè il momento in cui il bambino sente di doversi garantire la vicinanza ma non è strettamente interiorizzato. Bene, ultime due cose. Tutto ciò correla molto anche, evidentemente, visto che l'attaccamento si inserisce in una modalità di stare con il bambino e quindi in una modalità genitoriale, con determinati stili genitoriali che vengono classicamente divisi in autorevoli e autoritari. Se ne parla spesso e anche, diciamo, spesso è anche frequente il riferimento a questi stili. Vediamo un po' meglio, da un punto di vista dell'attaccamento, quali sono gli elementi, gli ingredienti di base di questi stili. Va da sé che lo stile autorevole è uno stile che è, potremmo dire, molto saturo degli ingredienti di base delle relazioni di attaccamento sicuro. Lo stile di attaccamento autorevole è infatti uno stile caratterizzato da attenzione al punto di vista del bambino, ragionamento condiviso e modellizzazione per rendere il bambino cooperativo, cioè fornire esempi e dare buoni motivi in base ai quali il bambino dovrebbe essere cooperativo. Il genitore autorevole è un genitore generalmente fermo, fiducioso in se stesso, che non indulge, se non, diciamo, sporadicamente, in una inversione di ruolo, ovvero noi tecnicamente chiamiamo l'inversione di ruolo il fatto che il genitore, tra virgolette, perverte la relazione con il bambino immaginando che sia il bambino a dover soddisfare delle esigenze del genitore e non viceversa. Ecco, quando questo accade noi abbiamo la cosiddetta inversione di ruolo. Il genitore autorevole non indulge mai, ripeto, se non nei momenti di temporanea defaillance, diremmo, nell'inversione di ruolo, e diremmo in generale è il cosiddetto leader e non dittatore. In questo caso diversi studi già dagli anni 70 hanno mostrato una grande correlazione tra le caratteristiche del genitore che determina un attaccamento sicuro con il proprio bambino e la genitorialità autorevole. Il cosiddetto genitore autoritario è invece quello che ha come obiettivo sovraordinato quello di modellare il bambino in riferimento ad un set, ad un insieme inalterabile di standard, di comandi e di divieti, e che immagina che l'obbedienza sia un valore in sé, che in alcun modo può essere modulato nel corso delle fasi di vita. È evidente che l'obbedienza di un bambino di 5 anni è fondamentale, l'obbedienza di un tardo adolescente di 19-20 anni non è così fondamentale, anzi deve essere all'interno ovviamente di una relazione improntata al rispetto reciproco, immaginata e declinata diversamente all'interno della relazione. Mi è capitato qualche tempo fa di seguire una ragazza che aveva un grave disturbo alimentare, e questo grave disturbo alimentare, abbiamo scoperto nel corso della terapia, essere fortemente legato, in maniera peraltro anche abbastanza comune in questi casi, ad una inflessibile, diciamo, dimensione autoritaria, in particolar modo del padre in questo caso, che nonostante questa persona fosse già ormai universitaria, quindi avesse già, diciamo, una sua certa, fosse già, diciamo, una certa fase di vita, era ed esprimeva, diciamo, una dimensione che non sarebbe improprio definire dittatoriale circa gli orari del rientro a casa. Ovviamente non sto dicendo che questo era legato al disturbo alimentare, questa era una parte che spiegava una incapacità della dimensione genitoriale di adeguarsi alle esigenze del figlio, che fa tipicamente riferimento al genitore cosiddetto autoritario, che scoraggia generalmente lo scambio verbale, che restringe appunto l'autonomia del bambino e che immagina che l'autonomia del bambino rimanga limitata anche quando quel bambino diventa adolescente o tardo adolescente o giovane adulto, che scoraggia l'espressione dei bisogni e dei sentimenti del bambino e di richiesta, da ultimo, affettiva, unita ad una scarsa promozione dell'attaccamento, dell'autonomia. Ovviamente questo quadro sostanzialmente disattende quegli elementi centrali che noi abbiamo visto essere gli elementi sui quali vengono a costituirsi gli attaccamenti sicuri. Bambini prescolari, altri dati di ricerca, bambini prescolari di genitori autorevoli mostrano una cooperazione e un'inibizione di comportamenti disadattivi sovrapponibili a bambini con attaccamenti sicuri. Bambini prescolari di genitori autoritari sono generalmente meno cooperativi, più aggressivi ed hanno dei pattern di comportamento, delle manifestazioni comportamentali molto simili a quelle dei bambini cosiddetti insicuri nell'area dell'attaccamento. Questo dato è un ulteriore, diciamo, incrocio a conferma della interdipendenza tra una modulazione della relazione precoce di un certo tipo, esiti nel comportamento morale del bambino in linea e definizione di un comportamento genitoriale cosiddetto autorevole. Chiudiamo sintetizzando gli elementi centrali cui abbiamo fatto riferimento. Primo, un attaccamento sicuro nel bambino è evidentemente, in maniera riscontrata, diciamo, associato a quello che la Kochanska, come vi dicevo prima, chiama committed compliance, cioè esiste una interdipendenza fortissima tra il modo in cui il genitore si pone con il bambino nella dimensione di base sicura, attaccamento, e il modo in cui il genitore si pone con il bambino in termini di gestione della sua, appunto, autorevolezza genitoriale. Trovate lì quel termine scaffolding, che è un termine coniato da uno psicologo statunitense molto importante, che si chiamava Jerome Bruner, che ha proprio definito il scaffolding, che è sostanzialmente l'impalcatura in italiano, come appunto la funzione fondamentale del genitore, che pone al bambino, come dire, degli ausili perché si possa organizzare al meglio nonostante le sue difficoltà della fase evolutiva. Secondo aspetto, bambini con attaccamento sicuro percepiscono l'autorità genitoriale come legittimata. Questo è quel campo enorme, grandissimo, importante a tutti i livelli educativi, e certamente che a voi, come dire, riguarda moltissimo, arrivederci, che è quello della credibilità, no? Il genitore, il bambino che instaura con il genitore una relazione che noi chiamiamo di attaccamento sicuro, sente legittimato, sente legittimata l'indicazione e anche i limiti posti dal genitore, proprio perché nascono all'interno di una relazione sintonizzata, genuinamente volta alla comprensione reciproca e all'aiuto e al sostegno. Terzo aspetto, come abbiamo visto, i bambini con attaccamento sicuro sono più cooperativi e meno aggressivi verso i pari. Questa cooperazione quindi, che sta all'interno della diade di attaccamento, viene progressivamente estesa ai diversi contesti di socializzazione, e gli altri contesti, ad esempio la scuola, con bambini di questo tipo, ha minore necessità di controllo, proprio perché i bambini hanno una maggiore capacità di regolazione dei propri stati interni. Quarto, una guida genitoriale flessibile e sensibile è, come abbiamo visto, compatibile con un attaccamento sicuro, stile autorevole. La motivazione genitoriale, questo è il punto centrale, è orientata al bambino e sintonizzata con i suoi livelli di sviluppo. Questa, guardate, poi alla fine della fiera, come si dice, gira e rigira, quando parliamo di genitorialità, questa è la regola aurea. Il punto della genitorialità non è tanto essere dei genitori sempre in gamba e sempre presenti e sempre sintonizzati, come abbiamo già visto, ma essere per lo più in grado di avere in testa ragionevolmente le esigenze, cosiddette fasi specifiche, del bambino. 0-2 anni sono alcune esigenze, 2-3 anni sono altre esigenze, 3-6 anni sono altre esigenze e così via. Lo stile autoritario, questo è molto importante, non lo stile autorevole, ma lo stile autoritario, è analogo a ciò che noi intendiamo all'interno della teoria dell'attaccamento come rifiuto del bambino. Il rifiuto del bambino, ripeto, non è gettarlo nel cassonetto, ovviamente anche e drammaticamente, ma è rifiutare le sue necessità, i suoi bisogni e di entrare in rapporto con le sue necessità e i suoi bisogni, ovviamente anche i suoi limiti. Il rifiuto genitoriale porta, e questa è una sintesi appunto di tanti altri studi che sono stati fatti soprattutto negli anni 90, questi studi qua, il rifiuto genitoriale porta caratteristicamente, il rifiuto genitoriale così inteso, quindi anche all'interno di uno stile autoritario e non autorevole, porta ad un'ostilità e un risentimento del bambino verso i genitori e ad una generalizzazione tendenziale di questi comportamenti inadeguati anche in altri contesti. I bambini in queste situazioni tendono a mostrare più frequentemente di altri bambini condotte antisociali e aggressive. Se la relazione di caregiving è sensibilmente non sintonizzata, non ci sono tecniche autorevoli che tengano. Questo è l'ultimo punto importante, che di nuovo torna al fatto che un bambino non lo si inganna, ma non perché è particolarmente intelligente, ma perché ha un apparato per decodificare la relazione con l'altro molto sofisticato fin dai primissimi giorni di vita. Se tu non hai una capacità di reale sensibilità e sintonizzazione con il bambino, puoi mascherarti da genitore autorevole, ma questo non passa. Questo a dire che la relazione tra determinanti dell'attaccamento sicuro e genitorialità autorevole è una via soltanto. Sono quelle determinanti lì che permettono, diciamo automaticamente, se vogliamo, di costruire una relazione autorevole con il proprio bambino, ma non viceversa. La relazione autorevole nasce e si fonda su quelle determinanti che sono quelle che abbiamo visto precedentemente e che sono sostanzialmente quella della sensibilità e della cooperazione, della sintonizzazione con il proprio bambino. È evidente che tutto ciò detto, se queste sono le determinanti precoci dello sviluppo morale da un punto di vista della relazione interpersonale primaria, questa traccia e questa matrice, che spero voi abbiate potuto intendere correttamente, rimangono fortemente attive negli anni di sviluppo, ai quali certamente voi anche nelle vostre catechesi fate riferimento con i vostri bambini, e su questa traccia, su questi percorsi, è necessario continuare ad agire immaginando e ricordando che gli aspetti di modellizzazione del proprio comportamento nei confronti del bambino, da questo punto di vista, siano quelli vincenti. Ora, ripeto, ho cercato di fare del mio meglio per, partendo dal mio fraintendimento relativo al fatto che ci siamo visti due volte, per condensare un po' il tutto, o almeno quello che mi sembra più significativo, nell'incontro di oggi. Se ci sono domande o considerazioni, molto volentieri prendiamoci un po' di tempo, ditemi voi, e se no appunto io mi fermerei qui e magari appunto. Un secondo momento, non adesso, avremo modo semmai di di riprendere alcuni altri aspetti.
Però forse dovremmo fare domande perché secondo me è tardi.
Ok, benissimo, e allora se è meglio non fare domande ci... Sì, come dicevo prima, molto velocemente c'è un bel po' di innato. C'è un bel po' di innato soprattutto per ciò che riguarda una parte, che non è tutta, ma ovviamente una parte importante, della dimensione morale, che è quella che fa riferimento ai comportamenti altruistici e di cooperazione. Da questo punto di vista sembra esserci molto di innato, ancora prima che gli effetti della relazione di caregiving o di attaccamento dispieghino appunto, siano evidenti. Dopodiché ci sono anche tante altre cose innate, una tra tutte il temperamento dei bambini, che pur non avendo immediatamente una valenza morale incidono, diciamo, nel modo in cui i bambini sono in relazione con i genitori, e quindi da una prospettiva di maggiore introversione o maggiore estroversione, ad esempio, attivano e concorrono ad attivare una comunicazione bidirezionale con i propri genitori. Quindi ci sono tanti altri aspetti che, pur su una base innata e non direttamente incidenti sullo sviluppo morale, portano diciamo aspetti.
Quindi il compito delicato dei genitori è di adattare la loro capacità, avendo capito il figlio.
E beh, lei dice una cosa che è di grande sapienza, perché effettivamente questa è la cosa più difficile per un genitore, cioè capire e accettare, perché uno può pure capirlo subito, ma è un po' più difficile, diciamo, accettare a volte la natura del proprio bambino, e non necessariamente, diciamo, favorirla sic et simpliciter, se si ravvisano anche degli elementi che devono essere modificati, ma ad un certo punto capire che lì c'è uno zoccolo duro, che è quello dell'impronta, del timbro unico che ciascuno di noi ha, che è un impasto di tante cose, ma che da un certo punto in avanti rimane sostanzialmente quello.
Il genitore stesso tende a vivere lui la vita del bambino,
certo,
imponendogli quello che lui vuole.
Certo. E i bambini possono essere dei grandi risarcimenti, diciamo, a elementi mancanti della propria esistenza. Bene, grazie, buona Pasqua.
Se posso concludere ringraziando Giampaolo di questo, e notate come emerge, quello che è emerso in tutto l'anno, la grandezza del bambino. Cioè noi infantilizziamo il bambino, mentre invece le ricerche teologiche, psicologiche ci dicono invece che il bambino ha domande grandi sebbene non espresse, no? E subito nel dialogo autorità padre-madre, che poi è la figura reale, cioè non è una figura astratta, ma è la persona che gli ha dato la vita, lui subito legge la serietà, e questa cosa già lo fa essere morale. Vedete che poi i bambini subito chiedono: è giusto, è sbagliato, ma i ladri vanno in paradiso, ma Hitler... Perché non appena arrivano a verbalizzare le cose emerge tutto questo, no? Quindi questo a noi aiuta anche dal punto di vista catechetico a capire che appunto c'è bisogno, non è un'imposizione parlare ai bambini di bene, di male, di comandamento, ma anzi è una loro esplicita richiesta, e non fare questo vuol dire tradire anzi la loro domanda. Il bambino ha bisogno di vedere la cooperazione, vede che il genitore lo ama e subito capisce che questa è la realtà che è più bella nei confronti dei suoi amici, no? E io ringrazio veramente Giampaolo di questo che ci ha donato, sono le sue ricerche, fra l'altro, cioè sono proprio delle novità che vengono portate e aiutano a rileggere anche Piaget, che in qualche modo ha fatto scuola, in senso positivo ma anche tragicamente, cioè sembra quasi che non bisogna parlare ai bambini e quindi non diamo regole, non diamo... Invece no, il bambino ha bisogno di questo, no? Queste ricerche veramente le apprezziamo tantissimo e lo ringraziamo di essere stato qui con noi, abbassandosi da docente universitario al nostro livello 6. Grazie, grazie a voi.